tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Morning show di Radio Rock.
Esatto, alle 7:04 minuti di lunedì 3 febbraio 2025. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Marina. Eccoci qua, tira 10 anche quest'oggi. Le notizie sui giornali e in giro per il mondo, per l'Italia. Notizie di oggi, naturalmente, tra pochissimo. E poi tanta musica. I vostri messaggi al 3899-106-600. Ma partiamo subito con gli Smashing Pumpkins.
Radio Rock Podcast.
Rise Against con il nuovo singolo intitolato Not, primo e unico inedito in 3 anni per la band punk rock di Chicago. Not è parte della nuova raccolta solo digitale del gruppo, uscito nel 2022 con l'ultimo EP che si intitola Nowhere Sessions. C'è qualcuno che ci scrive, chi è? Giancarlone. Questa è una brutta copia dei Volbeat, ma secondo me non c'entra nulla con i Volbeat, sono molto più vicini agli Offspring, insomma vengono dalla scena punk rock, quindi insomma con i Volbeat c'entrano poco. Comunque vabbè, sentiamo un po', dai, buongiorno, vediamo chi c'è, vai velocemente.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno. Ciao. Bene, vai. Poi.
Siamo su.
Scusate, ma le alternative, certo che le opposizioni di qualunque, diciamo, colore le danno, ma non vengono sentite perché sono quelle che sono state date in campagna elettorale.
Che cosa?
Quel partito con quelle soluzioni è stato bocciato dal popolo, questa si chiama democrazia.
Bocciato.
E quindi nessuno se l'incula. Bocciato. Ovviamente la maggioranza di certo calma, non va a sentire l'opposizione per fare le cose, visto che è stata votata per farne altre dal popolo e non le sa fare.
Non ho capito niente, di che state parlando? Non ho capito.
Sì. Si parlava della necessità di spiegare tutti i giorni. Partivamo da questo fatto di questo lancio del MAGA, no? Dopo il MAGA, Make America Great Again, Elon Musk sembra che sul suo profilo di X abbia, come dire, buttato lì una scintilla.
Posso dire solo lasciamolo una cosa, perde, che Elon questo Musk. Luogo comune per cui se vota a destra perché la sinistra non esiste, basta, ma stancato. Se vota a destra perché siete di destra.
No, una cosa che può succedere, appunto, una cosa che può succedere secondo me è che vince la destra non tanto perché chi è di sinistra vota a destra perché non ci credo, come dici tu giustamente, ma che vince la destra perché a sinistra c'è un forte astensionismo e quindi vengono
magari
sottratti dei voti che magari sarebbero andati alla sinistra.
Però non è manco vero che sta sinistra, la sinistra esiste, non è vero che non esiste, basta con sto luogo comune.
Balla a dire al tuo amico, al tuo amichetto Emiliano Rubbi,
non esiste la sinistra. Intercetta i favori della fetta di indecisi.
Ma non in intercetta, sai perché? Perché non fa populismo come lo fa la destra.
Certo, perché non sbaglia mai, no?
Ma certo che sbaglia.
E questo è il motivo per cui riperderanno altri 25 anni di elezioni.
Ma vedi, ma si può parlare? Si può parlare quando una persona ti mette in bocca cose che tu non dici, ma che significa? Ovvio, però quando si fa una politica populista e c'è un disagio all'interno del popolo, è ovvio che arrivi prima. Quando
quindi
invece
che cosa
uno
ci siamo
si
detti
assume
poco
anche
fa, tu,
delle responsabilità,
7 minuti fa hai detto che tu hai detto che eri d'accordo sull'analisi, e cioè è chiaro che quel populismo non va premiato, ma la soluzione qual è? Continuare a dire non capite niente, siete populisti, o
no,
cercare
di questo, io ho detto
intercettare,
non capite niente.
Però al di là di questo sai che c'è, che
non mi pare, no?
Sai che c'è,
di pizza e fregna,
però lo sai che al di là di questo cosa c'è,
che se uno non la pensa come te si può parlare, cioè non può essere manco questo,
lo sai che cosa, che io credo che è anche molto difficile contrastare questa forma di populismo, no? Nel senso che è complicato, cioè come ti metto, allora se tu ti metti sullo stesso livello dei vari Trump, dei vari che so, in Italia Meloni, e chiaramente perdi perché loro sono più bravi di te a fare quel tipo di cosa là. Se fai una proposta alternativa elaborata, come è stata fatta, perché io su questo sono d'accordo con Maurizio, cioè guarda che la sinistra esiste, cioè c'è, dici delle cose che purtroppo in questo momento storico non fanno presa nell'elettorato, e secondo me bisogna superare questo ciclo perché c'è un ciclo in corso che
fa presa un discorso violento, fa presa quel discorso
così
diretto e aggressivo, ma che una sinistra non possa secondare un discorso del genere, io ne sono orgoglioso.
Che ci possano essere stati degli errori da parte della sinistra,
assolutamente
ci sta, però dire che è tutto colpa della sinistra, che non esiste, secondo me no, perché viviamo un momento storico in cui si vede che questa corrente qua, diciamo così, sovranista, per non dire nazionalista, populista, esiste in tutto il mondo.
E chi vota là? Perché dentro c'aveva quello? E perché stava aspettando solo quello? È un rigurgito, è quello che c'era dentro, capito?
No, ma che uno voti lì per sbaglio non ci credo. Ci sarà qualche provocatore, qualcuno che fa che vuole far casino, però insomma fondamentalmente...
Ciao a tutti, buongiorno.
A tutti.
Allora, il mio è un pensiero da apolitico.
apolitico.
Il problema principale è nel linguaggio. È normale che c'è una maggioranza e c'è un'opposizione. Allora, opposizione cos'è? Se prendiamo la parola, appunto, opporsi. Ostacolare.
Bene, andiamo avanti, vai, sentiamo chi c'è, vai, velocemente.
Sinceramente, che si siano aumentati gli stipendi a Roma Capitale credo sia anche giusto. Un assessore di Roma Capitale prendeva 3.000 euro al mese e sono arrivati a 5.000. 3.000 euro al mese li prende un qualsiasi dirigente di un ufficio pubblico, figurarsi se non vanno bene per un assessore.
Allora, grazie. Allora, intanto ci manda un messaggio qui il nostro amico Paolo. Dice: senza fare spoiler, vedendo il racconto dell'Ancella ci viene da pensare che parliamo di una realtà folle, irrealizzabile oggi. Beh, mica tanto, non pensi mica tanto questo vedendolo. Comunque, nella sua follia racconta alcuni fatti scatenanti. Poi leggo questo articolo e mi rendo conto che la realtà sta superando la fantasia. Intervista a Zuckerberg, no? Di Meta. Il mondo delle aziende è culturalmente castrato. Con i miei amici ci maschi ci picchiamo un po', non so, è bello. Vai, cazzo di notizia.
Amici
maschi ci picchiamo un po'. Lo riporta MSN. Dunque, chi sei, Mark Zuckerberg, informatico geniale? Qui si fa la gara a chi spara la stronzata più grossa ormai. È una cosa incredibile. Vabbè, comunque, lui dice, praticamente dice: no, ma io, vabbè, sì, l'ha detto, non so se l'ha detto da... da Joe Rogan o dove ha, comunque sì, penso che il mondo delle aziende, sì, credo da Joe Rogan, sia culturalmente castrato. Penso che avere una cultura che celebri un po' di più l'aggressività abbia i suoi meriti, ha aggiunto, sottolineando che si è arrivati invece a un punto in cui la mascolinità è tossica e dobbiamo liberarcene del tutto. I due erano partiti, Joe Rogan e sapete, conduttore di podcast famosissimo in America, erano partiti dalla passione comune per l'arte marziale del jiu-jitsu, una cosa che posso fare con i miei amici maschi, ci picchiamo un po', non so, è bello picchiarci un po' con i nostri amichetti maschi,
però la... non incentiviamo la mascolinità tossica.
Capisco benissimo questa cosa, però vabbè, insomma, per carità, va bene così. Senti, proseguiamo con un po' di musica e poi ragazzi, vi devo parlare. Avete visto il film? Se non l'avete fatto ancora, andatelo a guardare. Avete visto il film su Bob Dylan?
No, non ancora.
No, ragazzi, devo andare a vederlo, è bellissimo secondo me. Cioè, nel senso, è un gran bel film, forse non è un capolavoro assoluto, però è un gran bel film, ma per chi è appassionato di musica, ragazzi, è da vedere assolutamente, è un film anche commovente, da vedere rigorosamente in lingua originale, perché tra l'altro Timothée Chalamet, che canta le canzoni di Bob Dylan, fa un Dylan perfetto praticamente. Chiaro che vedendolo doppiato perde molto, però insomma andatelo a vedere in sala perché veramente merita.
Radio Rock Podcast.
Tutti gli attori molto bravi nel film A Complete Unknown, che racconta un pezzettino piccolo della vita di Bob, della vita artistica di Bob Dylan dall'arrivo a New York nel 1961 fino al 1965. È stato un anno spartiacque anche proprio dal punto di vista generazionale, perché lui, Dylan, che diciamo si era accodato tra virgolette alla corrente del folk, che in quegli anni era molto molto forte, molto molto popolare, in quegli anni cavalca, proprio in quell'anno, nel 1965, cavalca la svolta verso Maurizio, l'elettrico sostanzialmente, no? Quindi la band con chitarra, basso, batteria, tastiere, e questo crea un'ondata di grandissimo rancore nei confronti di tutti coloro che l'avevano sostenuto, perché è un po' il discorso che facciamo noi spesso qua in trasmissione sulla musica nuova. Ma che cos'è questa musica che ascoltano i ragazzi adesso che hanno 20 anni, quando noi avevamo 20 anni e dicevano lo stesso così i nostri genitori, i nostri nonni, no? E quindi gli amanti del folk in quegli anni in cui Dylan comincia a suonare elettrico, e quindi c'è proprio questo spartiacque, appunto, ripeto, anche generazionale, comincia a dire: ma che è sto rumore? Ma tu eri uno di noi, eri uno che suonava,
eri uno di noi,
che suonava il folk, e adesso ti metti a fare questa roba, questo boom 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 boom, 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 da giovani, da cappelloni, ma che roba è questa roba qui, no? E quindi non racconta molto bene questo cambiamento. Lui tra l'altro anticipò per dei motivi che poi vengono ben spiegati nel film, anticipò le grandi canzoni, la grande ondata di proteste del 68, no? Con canzoni che hanno fatto la storia nel 1964-65, quindi 4-5 anni prima dell'arrivo, no? Del 68 e dei movimenti di fine anni 60, 60 68, 69, insomma, quindi un grande anticipatore, ecco. Ma devo dire, Timothée Chalamet, veramente tanto di cappello, è veramente un'interpretazione incredibile, proprio anche nei piccoli movimenti, nella voce, e poi cantano loro, cantano e suonano loro le canzoni, sia lui, sia Maria Barbaro, che fa una meravigliosa Joan Baez, anche lei canta e suona la chitarra, devo dire veramente veramente notevoli. È un film da vedere e rivedere sicuramente. Ieri abbiamo visto, mi scrive Riccardo, Notherland, avevi ragione, stupendo, di una poesia struggente, grazie del consiglio, e anche quello non perdetevelo, perché è un film prezioso e da... Ho molto piacere, sono andato a vederlo al Barberini, in una sala piccola. E poi ho visto ieri che l'hanno spostato in una sala più grande. Grande.
Bello.
E quindi no, è importante. Evidentemente vuol dire che piano piano questo film sta crescendo, no? Anche grazie al passaparola, anche grazie a noi di Radio Rock, devo dire la verità.
Solo.
Che abbiamo quasi tutto il merito, ecco.
Di grazia, chi sostiene che la sinistra c'è ancora? Mi spiega dove sta, chi la interpreta e quali sarebbero le ricette di sinistra oggi. Grazie.
Bene, grazie. Vai, sentiamo ancora, vai, vediamo chi c'è.
No,
vai.
Buongiorno ragazzi. No, sarebbe molto facile fare l'opposizione a sta politica di destra che non dicono un cazzo, strillano solo. Basterebbe parlare dei diritti sociali,
ma non fa, non fa presa questa roba qua.
Salario minimo, di settimana lavorativa corta.
Guarda, ragazzi, se vedete che siete sordi.
Il PD ha fatto una campagna. Ora, il PD si può amare, odiare, come volete voi, potete ritenere un partito di destra. Ha fatto una campagna per il salario minimo. Che ovviamente non può far passare perché è all'opposizione in questo momento, no? Però l'ha fatta questa campagna. Ora, ve ne è fregato un cazzo? No. Probabilmente. Poi ribadisco, magari non l'ha fatta nel modo giù, quello che volete voi.
Molto,
però è molto più probabile, Maurizio, che queste cose qua, in questo momento storico, non facciano presa presso l'elettorato.
Cioè,
che vuole altro.
Mi chiedo come faccia, non fa. Cioè, mi chiedo proprio io.
Sono dei temi che fanno più presa.
Ma il salario minimo come fa a non essere un interesse? Quindi questa cosa me la chiedo.
Ma non è che non è un interesse, perché... ci sono delle cose che fanno più presa in questo momento dal punto di vista.
Io vi faccio presente che attualmente c'è un signore come Vannacci che ci rappresenta in Europa, per cui
no, ma poi guarda,
è stato votato.
Poi ti dico la verità, non lo so, ragazzi. Io credo che su Trump molto ha giocato nella partita politica. Per le elezioni alla Casa Bianca, proprio il suo atteggiamento nei confronti dei migranti,
cioè,
respingiamo, ragazzi,
salviamo,
è un tema che oggi è un tema che funziona, quindi uno che vuole vincere lo cavalca, ed è un tema che va, che funziona.
Se i problemi arrivano sempre dall'esterno e mai dall'interno, è ovvio.
Dai, va bene, che cos'è questo? Sentiamo, vai. Che è questa? Che è sta roba? Ma che è? RTL?
È giusto la fine, niente da fare, più forte di voi.
RTL.
Train su RTL 105, mezzogiorno e 48 minuti,
quindi?
Questa scia lunga, ancora più lunga oggi RTL.
Allora, la verità è che volevamo chiudere il momento, sapevate che,
sentiamo.
Ma ne sono arrivati in extremis due fortissimi, per cui li ascoltiamo.
Dai, ascoltiamoli.
Sentiamo RTL, vai.
Dai. Sapevate che il più forte portiere di calcio in circolazione si chiama Cetamolo? Come paracetamolo,
grande.
Nessuno.
Bella.
Ha riciclato una battuta che ha detto a noi.
Cioè,
Gigi Bilancioni va a rompere con gli occhi anche RTL 102.5.
No, allora, questa è la dimostrazione,
Gigi,
che trattasi di una persona con un disturbo evidente.
Ovvio.
Quindi
buongiorno,
lui non
ragazzi,
manda messaggi qua
vince
per noi.
La destra vincerà ancora la destra, perché l'Italia è un paese dei vecchi e di analfabeti funzionali.
Bene.
Buona giornata.
Grazie, ciao, ci fermiamo, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Stereophonics con There's Always Gonna Be Something, primo singolo e video anche del nuovo lavoro Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait, nuovo album degli Stereophonics in uscita il prossimo 25 aprile, composto in totale di 8 tracce inedite. Tornano a fare un po' come si faceva negli anni 70, no? 70, 80, 60, 70 forse di più, con dischi da 8, massimo 10 canzoni, no? Poi è arrivata a un certo punto con l'esplosione del CD negli anni 90, e quindi la maggior capacità all'interno dei supporti, la possibilità di fare più mettere più musica dentro, no? Arrivare quindi anche a 15-16 canzoni. Va bene, sentiamo chi c'è, dai, 3899-106-600, vai.
La grandezza di Dylan sta nel fatto che nonostante avesse una voce così fastidiosa, tutto quello che faceva era un grande successo.
Sì, una voce molto particolare, ma di certo che non si può definire bella. Poi ha scritto una delle canzoni, alcune delle canzoni di maggior successo, ma anche proprio più belle per sé e per altri della storia della musica in assoluto, oserei dire, senza confini, anche perché lui non amava essere, giustamente, essere definito un musicista folk o un musicista rock o un musicista blues, era lui e basta, no? Poi insomma vengono fuori, emergono bene dalla visione di A Complete Unknown, il film su Bob Dylan, gli aneddoti un po' sulla sua vita, no? Tutti quei, quello che, cioè, non è un caso che Bob Dylan sia andato, non sia andato a ritirare il Nobel quando gliel'hanno dato, cioè lui è sempre stato così, uno così, ai limiti dell'essere sociopatico, cioè proprio al limite del patologico, cioè è veramente un personaggio particolare. Non so chi ci raccontava tempo fa dell'incontro con i Guns N' Roses, forse il nostro Boris Sollazzo.
Era Boris,
Boris,
sì,
che ci disse che aveva Bob Dylan aveva incontrato negli anni fine 90 i Guns N' Roses, credo a New York, per un evento. E non ricordo chi di loro si avvicinò a lui dicendogli: maestro, abbiamo rifatto la sua Knocking on Heaven's Door, ci scusi, grandissimo successo, no? Da parte di Guns N' Roses con l'album Usual Illusion. Quindi si avvicinano a Dylan e gli fanno: guardi, insomma, ci siamo permessi di rifare la sua canzone, spero non le sia spiaciuto, insomma, cercando un po' la sua benedizione, no? E lui le ha guardate e ha detto: non l'ho mai sentita.
Chi siete voi, ragazzi?
Che andava su tutte praticamente le radio,
non so,
mai sentita, frega un cazzo. Allora, però è un po' la sua cifra stilistica, sì, sì, diciamo, sì, così, da tutti i punti, sì, di vista. Allora, per l'ascoltatore che dice che la sinistra non parla dei diritti sociali, nella scorsa legislatura ha provato a far passare il decreto Zan, che non è riuscita all'intento, pur essendo al governo, perché le altre forze di maggioranza non l'hanno voluta votare, per quanto non fanno presa queste tematiche.
Non è propriamente vero, perché neanche la sinistra ha votato.
Allora, nessuno.
Allora, buongiorno The Rock Show, ho scritto una canzone sul pagliaccio pentolino che, sbagliando, ho chiamato tamburino. Secondo me è molto gustosa, posso inviarla. Allora, guarda,
vorrei sentire.
Il pagliaccio si chiamava pentolino, d'oggi in poi si chiama tamburino. Tamburino. Abbiamo ribattezziato, perché d'altra parte, scusa, non è che
è originale,
tamburino è anche più carino,
sì, ma lo decidiamo noi come, esatto, si chiama la persona, cioè non è che
me lo ricordavo che si chiamasse pentolino.
Non ho capito per quale motivo si deve chiamare pentolino, si chiamerà tamburino.
Vabbè,
poi.
Sì,
è bello, fatto, problema risolto. Allora, la sinistra una volta era il partito dei poveracci e della classe operaia, e la destra era il partito dei nobili aristocratici. Oggi la cosa si è invertita, ma il linguaggio è più aggressivo e populista. La sinistra ha smesso di lottare e questo è successo. Va bene, dunque, un amico dall'Olanda ci scrive: non è un problema di destra o sinistra, in Italia il problema è l'ignoranza che avanza come un cancro, basta che dai un calcio, il calcio, la coca, e sono tutti contenti.
Ma non mi pare.
La sinistra non ha potere, perché è impossibile sconfiggere l'ignoranza, basta guardare chi governa questo paese. Un abbraccio grande,
allora,
Marco.
Si può parlare la stessa cosa in tutto il mondo, perché
Marco,
insomma, siamo messi così ovunque.
Marco, cioè, Marco, in Italia non c'è lavoro, gli stipendi sono scandalosi, la sanità pubblica è una vergogna, come tutti gli enti pubblici, i trasporti pubblici ridicoli, per non parlare della condizione delle strade, dei parchi pubblici. Vorrei elencare mille cose che non vanno. Da anni mi chiedo perché la politica non focalizza il suo potere su questi problemi, che sono reali e tangibili. Ci vorrebbero politici che lavorano per il bene della gente, per garantire una vita più dignitosa a tutti. Ma poi, alla fine, chi li ha votati? Sti criminali che stanno al governo. Oh, ma parliamo di cose serie, ragazzi. Noi criminali che stanno al governo, parliamo del clown, anzi del pagliaccio tamburino. Paniconi, il tamburino. Via, vai, sentiamo. Molto gustosa questa canzone, vai, sentiamo. Ah, beh, alla Dylan proprio.
Ballad, veramente.
Bello, questo è proprio è molto
forte. A Saragonde, nella notte delle sette estati, oltre i cieli uruguayani, il misterioso italico assai bello usava misteriose arti col suo mentrello. Tamburello chiama paniconi, bianchi e pallide tempeste solari. Tamburino chiama paniconi, poverasso nato, bambini a safari.
Capisce un cazzo.
Bella però, eh?
Sì, ma
si
capisce.
Ma non si deve, l'arte non si deve capire, amore, si deve vivere.
Si finge astuto,
bella frase,
non
guarda.
Non coglie il senso del morir d'autunno.
Capito? Come le foglie.
Coglie il volo del passero mormone nel labirinto dell'amore. Chiuso in
labirinto dell'amore.
Vivem
Franzini,
dai cavallo.
Franzini, dai cavallo.
Tamburino chiama Paniconi.
Già mi entra dentro.
Pallide tempeste solari.
Perché tempeste
tamburino
solari?
Tamburino chiama Paniconi. Povere assonnanti, bambini al safari.
Ci sta, ragazzi, eh?
Testo di merda.
No. Maurizio.
Com'era quel passaggio del passero?
Ma che vergogna.
Era bellissimo. Passero mormone.
Bella, 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 bella. La metteremo in vendita da oggi, ragazzi, nei nostri store, assolutamente. Il primo che lancia Facciamo l'Italia grande ancora vince a mani basse. Facciamo l'Italia grande ancora, figa, no? Facciamo l'Italia grande figa. Ancora, figa. Bello, bello, vai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi, ma lo vogliamo dire che la sinistra non è come Radio Rock.
Non è come Radio Rock.
La sinistra c'è, ma non si sente.
Allora, una sala troppo piccola per un grande film o un mondo troppo stretto per un capolavoro enorme? Allora, Chiara scrive, sono giunta alla conclusione che bisogna chiamare le cose con il loro nome. Semplice, questo governo è cattivo. Il suo elettorato è cattivo. Il suo elettorato è composto da gente cattiva, ignorante ed egoista. La ricetta credo sia resistere nel perseguire il giusto ogni giorno, nel nostro vivere sociale. Battuta. E che Marx ce la mandi buona. Ce l'ha con te, Alessandro. Battutina.
Che ce l'ha con Alessandro?
Non so, mi andava di pizzicarlo. Allora, vediamo un po' anche Passero Mormone, Maurizio.
Stavo pensando proprio al film perché l'ho visto ieri. Complete Unknown.
Sì.
E sicuramente Timothée Chalamet è diventato Bob Dylan.
Sì,
cioè,
sì,
improvvisamente finisce il cinema nel mondo. Chalamet ha un futuro
per da Bob Dylan.
Fare Bob Dylan jukebox umano.
Sì, sì.
Una cover band.
La cover man.
Mi è sembrato abbastanza, diciamo così, un po' superficiale.
Sì.
Dylan sembra quasi neurodivergente, ecco.
Beh, lo è, assolutamente.
Altre cose che magari potrebbe...
No, io l'ho trovato bellissimo invece, l'ho trovato anche emozionante. Poi tra l'altro, vabbè, ragazzi, vivendo quel tipo di mondo, no? Conoscendo quei protagonisti, perché si vede, non vi faccio troppo spoiler, però insomma si vede John Baez, Johnny Cash, insomma i grandi di quegli anni, devo dire che, non lo so, ragazzi, è una roba che
tra
emoziona.
Tra l'altro è una cosa che quando c'è un film biografico su un cantante o comunque in generale un personaggio famoso che magari tu hai amato, io amo pure tanto vedere tutti i personaggi di contorno, come li fanno è
sì, assolutamente. Poi racconta delle storie proprio vere che sono accadute in quegli anni, vabbè, insomma. Questo è un capolavoro firmato Nick Drake.
Radio Rock Podcast.
Grandissimo Nick Drake. E insomma devo dire che il film su Bob Dylan Complete non è anche racconto un po' di una generazione. C'è un piccolo aneddoto gustoso che non tutti coglieranno nella visione del film. Non vi faccio spoiler, anzi forse è anche una cosa simpatica da per cogliere, per apprezzare di più il film per chi ancora non l'ha visto. A un certo punto si vede, entra in scena, è una proprio una chicca messa lì così, entra in scena il personaggio di Al Cooper proprio nel momento in cui Bob Dylan decide di smettere di suonare con grandissime polemiche, no? Poi da parte dei puristi del folk, smettere di suonare da solo e andare a suonare con la band, e quindi si crea una band di musicisti con la quale poi lui creerà il disco che poi è rimasto nella storia, Highway 61 Revisited, no? con la band, con chitarra, basso, batteria, cioè. Entra a un certo punto in studio, entra un giovanissimo ragazzo di 18 anni che si chiama Al Cooper, il quale era un chitarrista. Entra e pensate quante cose erano possibili in quegli anni, no? Quante cose folli. Entra un ragazzino mentre stanno registrando quello che diventerà poi uno degli album più iconici della musica rock. E dice: io suono la chitarra, voglio suonare con voi. Mi fanno: guarda che noi ce l'abbiamo già un chitarrista, insomma, è anche un chitarrista molto molto bravo. Perché era Mike Bloomfield, quindi insomma non parliamo dell'ultimo arrivato. E diceva: allora suono un'altra cosa. Che posso suonare? Che vi manca?
Bellissimo.
Ma a noi mancano solo le tastiere, l'organo ci manca. Però insomma, non so, ma io lo suono, va. Suono l'organo. Allora lì a quel punto no, tu non puoi, produttori che si mettono con lui, entra in sala e si mette a suonare l'organo, e quella scena lì c'è nel film, è una scena molto molto bella, perché lui quasi improvvisando si mette a suonare l'organo e praticamente esce fuori quest'intro
qua.
Esce fuori quest'intro qua.
Beh, l'intro di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, che poi è rimasto una storia. Beh, lui era Al Cooper, Al Cooper che poi fonderà, dopo fece una carriera meravigliosa e fonderà una band fantastica, leggendaria, che vi consiglio assolutamente di riscoprire. Si chiama Blood, Sweat and Tears. Hanno fatto in particolare i primi due dischi, ma pazzeschi, meravigliosi. Siamo alla fine degli anni 60, quindi nel 68. Questo è Child is Fatter to the Man, primo lavoro dei Blood, Sweat and Tears.
Radio Rock Podcast.
Tool con Stinkfist su Radio Rock. Nel frattempo Donatella Rettore ad uno show televisivo, come si chiama, Mauri? Io non sono
l'ultima
esperto.
L'ultima occasione.
Cosa del genere. Cioè, no, Marco Liorni, come si chiama?
L'ultima spiaggia.
Una cosa del genere, va bene.
Adesso mai più.
Adesso mai più. Allora, valutava una ragazza, una concorrente, valutava un po' la sua estensione vocale, il suo timbro, la sua... Il suo vibrato anche, no?
Loredana Errore
che è una cantante,
sì, Polina, che ci ha avuto un po' una vicenda un po' tragica,
uscita
perché...
amici
poi ha avuto un incidente molto molto grave, sì. E anche la sua voce ne ha risentito.
Bene, cosa dice Donatella Rettore? Sentiamo cosa dice ai microfoni di, come si chiama questa trasmissione?
Ora o mai più.
Tensionerai, vai, sentiamo. Ora o mai più. Sentiamo Donatella.
Mai più. Un vibrato eccezionale.
Sì.
Guarda, mi sembravi quasi una negra.
Così.
Sembravi quasi una voce black.
Una voce nera, proprio nera.
Imbarazzatissimo,
scura,
Marco Liorni. Imbarazzai tutti.
No. Bravo, avevo il microfono così.
Proprio una bella negra, brava negra.
Sicuramente una voce black, non nera.
Una voce black.
Negra,
voce black.
Non una bella parola.
Ah, beh, è scappato.
Nera, ho detto. Una voce nera.
Beh, insomma.
Mi sembravi quasi una negra.
Dai.
Vabbè. Mi sembravi proprio una negra. Vabbè, ragazzi, io che ne so, c'è una boomeraggine.
No, ma... vista un po' quella trasmissione, la Rettore è proprio avviata verso un viale, insomma,
veramente...
di decadimento cognitivo importante.
Oh, ragazzi, a proposito di inclusività, riprendendo un'intervista che dicevo prima di Zuckerberg, c'ho degli altri punti da mettere in rilievo, perché diciamo che sai che lui aveva messo proprio una responsabile, poi ha rimosso dei programmi di inclusività. Un ex dipendente che ha lasciato da pochi mesi Meta dice: non me l'aspettavo da lui questo voltafaccia, e in generale non mi aspettavo uscite pubbliche di questo genere per una persona che guida un'azienda di queste dimensioni. L'ambiente in azienda era progressista, nel mio team la maggior parte erano donne e rispetto ad altri ambienti c'erano molti omosessuali. Non ricordo di aver mai percepito qualcosa che non veniva detto e non era coerente con la narrazione esterna dell'azienda, racconta. Prosegue la responsabile della diversity, Maxine Williams, che ora si occuperà però di accessibilità. Partecipava ai meeting e ai training, interveniva spesso. Secondo questa persona, ci sono stati dei segnali da parte del cambiamento di Zuckerberg. È da tempo interessata agli stereotipi di macho. Una volta ha deciso che avrebbe mangiato carne solo se avesse ucciso l'animale con le proprie mani. Pazzito,
cacciatore raccoglitore.
Ha passato 12 mesi a cacciare. Bravo.
Alla fine è diventato vegetariano perché ce la faceva più.
Ha abbracciato lo stile della vita del ranch nella sua casa di Kauai, alle Hawaii, allevando bestiame e praticando sport all'aria aperta. Secondo me, quando fai tanti soldi, vai fuori di testa.
Ho deciso questa cosa. C'hai questi deliri di onnipotenza.
Ma solo perché non sai più veramente quello che fa. Cioè, non c'è niente che ti dà più adrenalina.
L'affermazione, quindi, che le aziende hanno bisogno di più energia maschile, beh, proprio quello di cui hanno bisogno le grandi aziende. Questo è stato il segnale di una sorta di cambiamento di cui stiamo ancora cercando di capire il significato. Le risposte arriveranno, ma chissà, chi può dirlo che cosa è accaduto nella testa del signor Mark Zuckerberg. Intanto, come promesso, Trump ha iniziato la guerra dei dazi contro Cina, Canada e Messico. I tre paesi colpiti hanno reagito penalizzando le merci made in USA. Ma l'Europa sarà il prossimo obiettivo di,
siamo lì lì, anche
di Trump. L'Unione Europea da un lato ammonisce la Casa Bianca, dall'altro cerca di evitare uno scontro commerciale. Abbiamo detto del mega, della nuova offensiva politica di Elon Musk, mentre qui qualcuno invoca il figa per l'Italia, no? Facciamo l'Italia grande ancora. E poi sul fronte ucraino Trump lascia trapelare che sono in corso contatti fra lui e i russi. La prima conseguenza di un ipotetico cessate del fuoco sarebbero le elezioni a Kiev, con la probabile defenestrazione di Zelensky. Vogliono far fuori Zelensky, insomma, questa è un po' la situazione. Intanto Netanyahu domani sarà alla Casa Bianca. Sul tavolo ci sono la tregua con Hamas e possibili nuovi piani di attacco. Intanto la moglie del premier israeliano Sara è sotto inchiesta anche lei per aver intralciato i testimoni del processo per corruzione contro il marito. Bella famigliuola. A Gaza nel fine settimana sono tornati liberi 3 ostaggi israeliani e sono stati rilasciati 183 prigionieri palestinesi. Il clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, non l'abbiamo letto?
No.
Alla stampa, quando Berlusconi era primo ministro, ordinava al signor Marinella, Eugenio Marinella, 300 cravatte al mese. Voleva 300-400 cravatte al mese.
Se donava
uno ogni 10 minuti.
E poi mi domanda, appunto, dico, cioè, pure noi si cambia uno al giorno.
Era noto regalare. Era un dono che faceva, che ne so.
Ho capito, cazzo, quante cravatte? Ho capito, 300 cravatte al mese.
Perché so, viene una delegazione da un paese straniero. Sono 30, sono 30 cravatte.
Allora, mi dia 400 cravatte questo mese, vai. Devo vedere più persone. 400 cravatte.
Un po' più di persone. Qualche cena.
A Berlino un fiume di folla è sfilato per protestare contro eventuali accordi tra i conservatori della CDU e i neonazisti di AfD. Si parla di circa 200.000 persone in piazza, mentre a Roma, nella zona stazione Trastevere, un ragazzo di 15 anni è stato ferito a colpi di coltello da sconosciuti che tentavano di rapinarlo. Questa è la situazione. Maurizio. Un informatico di 56 anni, Alessandro Argentini, si è tolto la vita dopo aver subito una truffa da 150.000 euro con le criptovalute. Quindi attenti alle truffe con le criptovalute, ragazzi. Soprattutto faccio un appello ai bambini all'ascolto, che magari si cominciano ad avvicinare a quei 4-5 anni,
no,
al mondo delle criptovalute. Prendono quei primi 100.000 euro di papà della paghetta e li cominciano a buttare sulle criptovalute. Fatelo, ma attenti, ma piano piano, senza esagerare, lasciatevi sempre qualcosina, una 20 euro da parte. Chiara Ferragni chiede i danni, oltre 1 milione di euro al signor Fabrizio Corona, che avrebbe violato un patto di riservatezza stipulato con lei e Fedez. In Serie A il Milan ha raggiunto nel recupero dall'Inter, e anche il Napoli ha raggiunto nel recupero dalla Roma, e quindi la vetta della classifica resta immutata. Tra ferugli dopo la partita fra Udinese e Venezia, il bilancio è una decina di feriti, mentre Cristina D'Avena è stata scelta per interpretare, signori, la sigla del gioco Fanta Sanremo. Lo farà lei, una donna di 51 anni ha perso la vita a Torino cadendo dal proprio balcone di casa mentre stava facendo le pulizie.
Mamma mia.
Faceva le pulizie, cascare sotto e morire.
Mai pulire in casa.
Purtroppo è pericoloso, fa male. Questa è purtroppo la situazione. Signori, mandiamo un po' di musica, anzi mandiamo una novità. Torniamo fra poco con i vostri messaggi. 3899-106-600, arriva la nuova di Papa Roach. Radio Rock Podcast. Even if it kills me, loro sono i Papa Roach. Il mio primo orgasmo al cinema, così dice Rita Pavone. Rita Pavone, il mio primo orgasmo al cinema, Mauri. Rita Pavone, il mio primo orgasmo. Quando Teddy Reno chiese la mia mano, papà lo buttò giù dalle scale. Si racconta di Rita Pavone, sapete, la moglie di Teddy Reno, marito di la signora.
Ma è morto Teddy Reno?
No, sono tutti e due vivi.
Pavone sì, ma dico, ma Teddy Reno?
No, Pavone è morta. Pavone è morta.
Vivo. Ma televisione. È morto?
Pavone è morto, Reno vivo.
No.
Allora, Reno vivo, Pavone. Allora, tutti e due vivi, dai.
È morto.
Uno è morto e uno da Lazio, ma non mi ricordo. Allora, attenzione, signori.
Lui c'ha 98
anni. Sono vivi, sono vivi. Ti sto dicendo che sono
98
anni e lei ce ne ha? E lei ce ne ha, Maurizio?
103.
No, lei è più piccola. A 85.
Sì, lei era più piccola.
Comunque praticamente loro si conoscono
79 lei.
Un locchino, pensate, un locchino. Questo è quello che è accaduto alla signora, al signor Reno.
Cos'è un locchino?
Un locchino. Allora, me ne accorsi quando una ragazza. Allora, praticamente fanno un viaggio in macchina. Questo è un aneddoto curioso, no?
Vai.
Sì. Fanno un viaggio in macchina dice la signora Rita Pavone, dice questo: Teddy Reno era diventato il mio manager all'epoca, tanto tempo fa. naturalmente. Sulle pagine del Corriere della Sera racconta anche dettagli curiosi, curiosi. Quando si è accorta, le hanno domandato di provare qualche osina nei confronti del signor Reno. Durante un viaggio in macchina, una ragazza del tour cominciò a fargli un locchino.
Locchino.
Cos'è?
Non sai cos'è il locchino?
No, neanche io lo so.
Locchino, quando tu...
Cosa che si fa con la locca?
No, no. L'occhiolino.
No, Maurizio. Quando tu... c'è sto sguardo.
Il locchino con cosa
c'è
si fa?
Il locchino.
Ma con che si fa? Il locchino.
La lingua come si fa? Il locchino.
Ma non si chiama con locchino.
La locchino. Ma no, ma che cazzo combini? No, 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 c'è maledetto.
Il cavallo, Mauri.
È un maledetto. Cominciò a leccargli un orecchio, no? Il locchino.
Quindi l'occhino è leccare l'orecchio.
Non lo sapevi?
Ma da quando?
No,
quando per esempio...
Ma ve lo siete inventato adesso?
No, no, ma che voi siete inventati?
Lo quando ha detto lei?
Non è mai, mai capitato. Tu stai con una ragazza su una panchina, no? Beh. Magari a Villa Borghese, fammi un berlocchino, no? E lei subito inizia a leccare l'orecchio.
Un ricco l'occhino.
Fammi un ricco l'occhino, ti ricordi?
Io non ho mai chiesto un locchino.
Non hai mai chiesto un locchino? L'hanno fatto spontaneamente.
Magari sì, lo fai spontaneamente, sì, ma è una cosa che si chiede.
Ma è
bello.
Allora, si può chiedere, però si può anche fare spontaneamente. E sono gradevole tutte e due le situazioni, no? Io credo. Ti devo dire una cosa, ragazzi: ben fatto. Non fate che mozzicate, che mozzicate l'orecchio. L'orecchio è un punto sensibile. Se ci mettete i denti succede un macello. Quindi va leccato senza, con la lingua anche dentro, volendo, con la lingua dentro,
insomma,
a rimuovere il cerume.
No,
questo è quello che bisogna fare.
Schifo.
Questo bisogna fare. Cerume adesso, forza. Allora, mamma mia. Ma però ragazzi, una panchina Villa Borghese, due ragazzi che si amano. Cioè, ma tra l'altro voglio dire,
è celebre la battuta del film. Aiside, fammi un locchino.
Ma non ti ricordi? Allora ragazzi, provai odio per quello, per quell'occhino. Provai odio per quell'occhino. Odio per quell'occhino. Allora, ero gelosa, dice la signora pavonerita, di quell'occhino.
Al signor Renotetti.
Non di lei, ma di lui. Me ne vergogno. Però lei disse, io... così a quel punto
già.
Disse,
ho perso la testa.
Disse pavonerita, a questo punto come dire, iniziai una relazione. Ma lui era sposato. Lui era sposato.
Con quella dell'occhino?
Ma era maialone. Dai, diciamo la verità. A dire era maialone. Si faceva i locchini da una e poi.
Tra l'altro, manco ha smesso dopo Rita Pavone.
No, non fare spoiler, ci arriviamo. No? Allora, praticamente, primo bacio in Argentina. Primo bacio in Argentina. Ma niente locchini. Perché, dice Rita Pavone, la cantante fu molto chiara: alle nozze voglio arrivarci illibata.
Vabbè, un locchino.
No, che sozzura.
Si sa, dal locchino
illibata,
poi.
Illibata. Perciò, finché tu non fai, non divorzi da tua moglie, gli disse lei a Reno.
A lui.
Bravissimo, non se ne parla di locchini, e quindi lui subito divorzio, ovviamente, no? Divorzio dalla prima moglie e si sposa la signora Pavonerita, che comunque nel frattempo non era assolutamente illibata, non aveva mai avuto
locchinato nessuno.
No, ha avuto storie.
Ma
con
quanti anni aveva?
Però andò, però racconta Rita Pavone una cosa interessante. In quegli anni gli ormoni correvano.
Era adolescente.
E lei però voleva rimanere. No, che adolescente? C'era avuto 30 anni. Lei voleva rimanere però illibata. Allora cosa faccio? Che mega, insomma, esce al cinema Picnic con William Holden. Lei dice: ebbi il primo orgasmo, Maurizio, stammi bene a sentire, nella sala cinema, al cinematografo. Il primo orgasmo.
Quale sala?
In un momento molto particolare. A Rivoli. C'è una scena in cui a William Holden strappano la camicia e rimane col torace nudo. Orbene, vidi. Credo di aver provato lì il mio primo orgasmo.
Vidi
quel film altre 13 volte. Quindi andò al cinema, quindi provò i suoi primi 14 orgasmi al cinema, praticamente. Ragazzi, è una cosa clamorosa questa qui, eh. A farle la corte in quegli anni c'era anche Morandi Gianni. Morandi Giovanni, detto Gianni. Ma lei lo frenzonò.
Sì.
Lo frenzonò.
E gli disse: il locchino a te non lo fo.
Non lo fo. Lo mandò in bianco e gli disse: per me sei come un fratello. Un fratello. Rita Pavone, che ebbe la fortuna, ragazzi, di incidere in quegli anni 4 album negli Stati Uniti, incontrando Ella Fitzgerald. Lei è un po' la Ella Fitzgerald, se ci pensi, la Ella Fitzgerald italiana, no? Incontrando Duke Ellington, che lei è un po' anche il Duke Ellington italiano. Incontrando Elvis Presley,
lei è un po' la nostra Elvis Presley.
Ray Bangialli, Bassettoni, camicia nera e azzurra. Ma io ti conosco. Appena si incontrano, questa è bellissima, l'incontro di Elvis con Rita Pavone, che lei non lo riconosce.
Perché dice, lui?
Perché lei, allora Elvis c'aveva sto look un po' che poteva essere scambiato con chiunque altro, no?
Ma era,
allora lui, lei si avvicina, dice: ma chi è questo qua? E lui la riconosce subito, dice lei, e dice: ma io ti conosco, fa
ma
Elvis.
Tu fai certi locchini,
but I know you, sei la ragazzina italiana che ho visto in TV, dice
quello
subito Elvis,
al cinema.
E mi diede un bacio sulla guancia, un casto bacio sulla guancia. Ragazzi, qui la situazione purtroppo
degenera.
È meravigliosa.
Fermiamoci un attimo
perché torneremo tra poco con la vita amorosa, sessuale e emotiva di Pavone Rita. E avremo poi Pavone Rita stessa,
Rita Pavone,
che verrà a trovarci nei prossimi giorni. Intanto ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma torniamo fra poco con i Queen.
Radio Rock Podcast
con Crazy Little Thing Called Love. Allora, che scrive Bob Dylan mi fa ribrezzo. Io credo che ci siano dei pregiudizi che abbiamo per determinati artisti e lasciare rock, che l'unica spiegazione che è possibile è che non li conosciamo, ed è per questo che agiamo per pregiudizio, perché se no altrimenti nessuno sano di mente con le orecchie in funzione può dire una cosa del genere.
Guarda,
no?
Le orecchie in funzione, è una piega, quindi non piene di cerume, quindi necessita
di un locchino. Grandi Blood, Sweat and Tears, ci scrive Andrea. La Meloni e Schlein sono come Don Camillo e Peppone: una sempre a raccomandarsi elemosinare, soldi e sconti sui dazi, l'altra a fare comizi a destra e a manca senza concludere una cippa, affossando il suo stesso partito. La critica politica del nostro Alessio,
un po' cinematografica,
l'analisi politica del nostro signor Alessio. Allora, intanto Anna dice: dal film sembra che non capisca bene il mondo che lo circonda. Guarda che un po' è vero, secondo me. Cioè, Dylan in realtà, sappiamo che la storia con quella che nel film viene chiamata Sylvie, che in realtà non si chiamava così perché Bob Dylan, per proteggerla, ha imposto il cambio del nome nel film, ha detto: dovete chiamarla con un altro nome. Poi fu lei, effettivamente, quello che ha raccontato nel film è vero, fu lei che donò a un giovanissimo Dylan che aveva 20 anni gli strumenti per appassionarsi alla giustizia civile, ai temi, insomma, politici di quegli anni. È vero. Poi vero è che non è stato, cioè, un film abbastanza apologetico, anche se esce fuori anche un Dylan molto stronzo da questo film, cosa che insomma è ampiamente riconosciuto, sicuramente. Ma più che stronzo, io direi che è proprio una sorta di, cioè, c'è qualche patologia, no? Nel senso,
ma potrebbe,
so come
essere,
dire,
però veramente che avesse.
Sì, no, ma
ci sono quelle immagini famosissime durante la registrazione.
We Are the World, dissociato completamente. Però l'hanno associato, se lo guardate bene, all'associarlo a qualsiasi droga. Ma sai, poi era un film dedicato a un periodo particolare della sua vita, 61-65. Che insomma, se uno avesse fa un film su Bob Dylan, praticamente potessi farti 10, no? Nel senso, dal 65 in poi potessi fare veramente una serie, e quindi poi occuparsi di troppe tematiche sarebbe stato complicato. Comunque Tiziana dice: io non lo so se me la sento di ricevere questo tipo di notizie a quest'ora del mattino.
Hai ragione, Tiziana.
Vai, sentiamo.
Dai, Martina, sei l'unica che non conosceva il locchino, cioè veramente. Poi bisogna,
ragazzi,
scandire bene, perché c'è il rischio di confusione, no, problematica.
Con cosa? Che tipo di
Fino a che non mi sposi, non chiavereno. Scrive. Attenzione, ci manda un messaggio anche il nostro amico Gianni Morandi. Sentiamo, vai.
Io mi ricordo quando ero giovane.
Non lo accetto.
Mai. Mi penso, no.
Manda messaggio alle altre radio.
A schifoso, ha venduto.
Vai.
Allora, non ho capito bene.
Mi ricordo.
Bellissima,
quando ero
però,
giovane,
molto bella.
Un po' corrita, ma mi frenzonò. Pazienza, cose che capitano. Niente Lucchino.
Allora, ragazzi,
schifoso, vergogna.
È una delle peggiori imitazioni che abbia mai sentito.
Nella parte finale con Niente Lucchino in realtà mi ha un po' convinto.
Guarda, Niente Lucchino.
Ma che se lo mandi in un'altra radio a
Rio.
Allora, signori, vediamo un po' chi c'è. Dai, sentiamo 3899 106 600.
Mi sembra che il reportage sul compleanno di...
Te ne frega un cazzo il reportage, vai, fai parlare le persone. Non ho capito, scusa.
Tamburino, Paniconi la cantano sicuramente. Pinguini Tattici Nucleari insieme a Shania Twain,
sì, assolutamente sì. Sì, assolutamente sì. Hai azzeccato in pieno. Poco tempo fa Dylan ha riempito d'elogi l'ultimo album di Duff McKagan. Nessuno sa perché, non importa il perché, è così, punto e basta. Mi piace tantissimo a me questa cosa. Va bene, ma che app usate per fare le canzoni? Credo che sia Suno, l'app che usano i nostri amici. Knocking on Heaven's Door insieme ad Us and Them dei Pink Floyd fu l'intro del mio matrimonio. Pensate, ci scrive un nostro amico Fabrizio. Allora, si bevessero lo... Allora, smettiamo di vendergli vino italiano agli statunitensi, poi se li becchiamo fra sei mesi. Se bevessero lo Zinfandel californiano,
Zinfandel.
Va bene. Allora, non è tutto vero che non è vero che in tutto il mondo è così. La sensazione di disagio che ormai provo quando vengo a Roma è dovuta al fatto che vivo in un paese più civile, dove tutto funziona a prescindere da chi sta al governo. Questo vale anche per gli altri paesi europei come Germania, Belgio, Irlanda, Francia, Spagna, dove la gente comunque vive una vita dignitosa, dove fondamentalmente le cose funzionano. Io preferisco il Topazio, firmato Carmelo. Bene, poi
perché sei un volgarotto, Carmelo.
Cristina D'Avena è stata molto adulata da Rocco Siffredi. E se dovessero fare un remake di Scooby-Doo dove Cristina D'Avena fa Velma, Rocco dovesse mai fare Shaggy, secondo me sarebbe un
Che cazzo di remake
è? Rocco, che Cristina D'Avena, secondo lui, avrebbe avuto una grande carriera.
Che cazzo c'entra
Scooby-Doo
in tutto questo?
Vabbè, perché così lo rendi anche un po' infantile, per renderlo tutto meno sessuale.
Il sex appeal di Cristina D'Avena è la cosa più sopravvalutata degli ultimi anni.
Però guarda che invece piace molto.
Allora,
signora De Mezze, è una signora.
Perché c'ha il dettone? Non so.
Allora, io in genere propongo. Ci scrive Fabrizio: propongo di farci un berlucchino, Berlucchino.
Berlucchino.
Berlucchino, un berlucchino. Attenzione, vai, vediamo chi c'è. Vai. Sentiamo.
Occhio,
Non essere geloso, se a te di Reno fa un lucchino.
Esatto.
Non lo fa lui
dall'alto. Esatto. Era la prima stesura della canzone.
La primissima versione.
Versione della canzone. Che poi diventò
celebre,
il
ballo
del mattone.
Celebre ballo del mattone.
Non essere geloso se con gli altri parlo al twist.
Non twist. All twist. Sta registrato in America?
Conti, che sei la mia passione.
Che somiglia a Rita Pavone?
Questa è una vocettina.
Una tossica?
No.
È uguale, l'abbiamo vista prima passare in video. Identica a Beyoncé.
No,
ma
zero.
Quando mai?
Zero.
È uguale.
Che somiglia? A Mauri.
Ma in che senso?
A Mauri.
A Sandra Mondaini sembra.
A chi somiglia?
A chi? A Mauri.
A te, Mauri.
A te, Mauri.
A somiglia.
Somiglia un po',
Guancia.
Birbacchione, che ha combinato, Okay. Che ha fatto stanotte, scemo?
Scemo, Che hai fatto con Rita Pavone?
Che bella, ragazzi, che bella. Rita Pavone era un mito. Allora, attenzione, vediamo un po'. Peccato che è finita così. Allora,
Dio è morto.
Peccato che non sono le fans.
Allora, il babbo. Allora, che è successo a quel punto? Che il
punto
il short è di Reno, niente Locchino per lui. Non si era sposato. E quindi andò a chiedere la mano di Pavone Rita al signor papà.
Pavone papà.
Praticamente, che successe? Che non voleva, il papà non voleva assolutamente che sposassi Ferruccio. Assolutamente.
Chi è Ferruccio?
È Ferruccio, è lui,
Ferruccio.
All'epoca si davano
molto
nomi
più
stranieri.
Bello Ferruccio Reno che Teddy,
no,
Teddy.
Ma non si chiama
tipo
Ferruccio,
Bobby Solo.
Ferruccio Teddy si chiama lui. Il nome originale
penso sia naso, sia una strozzata.
Ferruccio Reddit. Allora praticamente Reddit. Lo butto giù dalle scale. Arrivò Trin, signor papà, ora boom, giù sulle scale, via, avanti. Se la sposi, se la sposi, ti tolgo da questo mondo.
Ti ammasso, ti ammasso.
Ecco, non ci provare, poi non ci provare.
Assassino, assassino.
Poi cosa succede? Lui la sposa, fanno un figliolo, fanno un figliolo e il papà va da loro dopo il primo figliolo e dice: mi sa che con voi due ho proprio toppato. Oh, ma questo è clamoroso l'aneddoto del ragazzi.
Papà.
È clamoroso l'aneddoto del dissing con Pippo Baudo. Cioè praticamente
Pippo Baudo è?
Rita Pavone odiava, odia Pippo Baudo. Odia Pippo Baudo.
Perché
non può, non può. Perché la bocciava, cioè praticamente lui la faceva Sanremo, lei voleva partecipare a Sanremo e lui la bocciava ogni volta, la bocciava.
Sì, sì.
Non parlo di lui. È veramente una persona spregevole. Non mi poteva soffrire. Non so il perché. Non so il perché.
Succede,
la signora...
un locchino anche lui.
No, no, ma guarda che ne parleremo. Magari... dopo ne parleremo. Allora, spiegatemi come si possono confondere. Ci scrive Marco: locchino con Topazio. Non si possono confondere.
No,
se uno ha la mentalità bagata, se uno c'ha il Maurizio, c'ha il sesso in testa.
È malato di mente, no?
È malato di mente uno. Certo.
Oddio, anche se qualcosa.
Perché Gianni Morandi parla come Antonio Caprari, che ci scrivono.
Buongiorno schifosi, ma ho sentito Cici Bilancioni da Marione, gli sta a batte i bietti pannaolimpico per fare reportaggio dall'Olimpico. Marco due.
Mamma mia.
Ops.
Allora, ops. Allora, vai, sentiamo.
Ma buongiorno amici del Rock Show.
Oh, devi
no,
sta zitto.
Cosa?
Senti, lo sapevate che il vero nome di Teddy Reno è Theodore Delano Luke Chino Reno.
È vero, si chiama Ferruccio.
No,
che
ma, Ferruccio? Ma quale Ferruccio?
Theodore Delano.
Theodore Delano Lecchino Ferruccio.
No, Forino.
Frino, Frino. Forino. Bellissima la reazione di Maurizio che sgozzerebbe Bilancioni, ma non ne sopporta il tradimento con un'altra radio. Sì, infatti.
Però no, allora io
qui questo signore ha messo il dito nella tua
in realtà,
nella tua incoerenza.
Io sto approfittando di questa cosa per spancularlo. Capito? In modo che poi diventa
antipatico
a tutti.
È geloso Mauri, è geloso.
Come Pavone, no, Rita Pavone una volta disse che appunto sul fattore di arrivare vergine al matrimonio per lei è stata un po' una questione di culo. Buona giornata.
Ragazzi, locking on heaven's door, no? Vi ricordate? Locking on heaven's door. Oh, c'è però una differenza. Locking e lockout. Locking è quando entri dentro l'orecchio. Lockout
quando
entri lecchi l'esterno
dell'orecchio
fondamentale. Edel. Radio Rock Podcast. Per gli amici che avevo, terzo estratto per il già cantante chitarrista della Scala Shepard al suo primo lavoro solista in uscita a fine febbraio, quindi primo lavoro ma terzo estratto, Edel, e verrà presentato il 21 marzo qui a Roma al Wishlist Club con Radio Rock. Sentiamo, vai, sentiamo.
Maurizio, ma perché mi tratti sempre male? Ho fatto pure la canzone per te.
Ma no, non sono io, tu ti tratti male da solo.
Tratti male però, Maurizio, ma perché lo tratti male?
È venuto schifoso.
È perché lo tratti male?
Schifoso.
Allora, date una definizione anche all'anilingus. Non so di che si tratta questa roba qui. Allora, nuovo trend su TikTok: fare un lecchino e interromperlo bruscamente urlando nell'orecchio è il chacarron.
No. Tu stai lì, fai il lecchino a un certo punto.
Allora, da bambino andavo a scuola dalle suore e c'era la madre superiore che quando riprendeva un bambino lo apostrofava con un forte accento toscano con la frase o locchino di Gesù, o locchino di Gesù.
Però potrebbe locchino... essere no, nelle categorie di bestemmia.
Ma perché?
No?
Perché bestemmia? È una cosa bellissima.
È come se di
lecca
l'orecchio di Gesù.
E non è bellissimo. No, di Gesù, quindi che lo fa Gesù. Cioè, Gesù,
allora si scusa.
Gesù leccava l'orecchio ai suoi discepoli. Ai suoi apostoli, no? Ai suoi membri. Ai suoi membri. Allora, signori, padre, a me mi fa impazzire questa scena del padre che gli fa: io vi ammasso!
Giù dalle scale,
butto giù, e poi invece
Theodore
ho sbagliato.
Beh,
con
loro
voi.
Avevano 19 anni di differenza, per cui
beh, soprattutto lei era minorenne,
ma è vabbè,
ma in quegli anni
avrà avuto 12 anni,
e vabbè, in quegli anni era così,
a 23 anni.
Allora volevo dare, volevo mandare un appello anche alle bambine all'ascolto, no, che magari stanno sentendo la trasmissione, che hanno quei 7-8 anni. Non innamoratevi di Teddy Reno, non sposatevi con Teddy Reno, che il papà lo ammassa,
un matrimonio molto breve,
è rimasta una pelle di daino, quindi
lo ammassa. Bene, prima parlavamo di, mi piaceva chiudere un po' il cerchio con Al Cooper, no, che parlavamo di Al Cooper visto nel film su Bob Dylan, questo piccolo contributo di lui che però suona, suonava la chitarra, dice là, improvviso comincia a suonare l'organo, e poi meno male, perché insomma regalò quel capolavoro, non sarebbe stato lo stesso, no, senza quel giro di organo, Like a Rolling Stone. Poi, come detto, lui fondò i Blood, Sweat and Tears, però poi a fine anni 60, però poi nel 1972 si trovava ad Atlanta, Al Cooper si trova ad Atlanta, entra in un locale, diciamo anche il nome del locale, sì. Come si chiamava quel locale, signori, di Atlanta?
Ci abbiamo i ridotti, tra l'altro, lì, no? Sì,
abbiamo
ascoltatori
ridotti.
Di Radio Rock.
Se volete andarci, ragazzi, vi facciamo entrare gratis noi, naturalmente. Un locale di Atlanta che si chiamava Funocchio.
È possibile.
Si chiamava così, no? Signori. Funocchio.
Era praticamente giapponese, come
Funocchio.
Lo sai che sei un Funocchio?
No, è come Pinocchio. Con la F, però, no? Funocchio.
E quindi è Finocchio.
No, Funocchio. Ma ragazzi, Funocchio 72 entra e sente una band che suona sul palco.
Dicevo, chi erano? Chi erano?
Dicevo, però figli questi qua. Quasi quasi gli chiedo di se hanno un contratto,
con
no, se hanno un contratto discografico, perché se non ce l'hanno glielo può avere io un contratto discografico a loro, e magari gli pubblico anche produco anche artisticamente i loro dischi, no, magari potrei fare questo. E quindi praticamente Al Cooper scopre i Lynyrd Skynyrd. In quel periodo pubblica, produce i loro primi tre dischi. Tra l'altro scrive anche una canzone sul primo lavoro dei Lynyrd Skynyrd che si intitola Mississippi Kid. Questa qua. Radio Rock Podcast. An End to Start, loro sono gli Editors, alle 9:11 minuti, Mauri, qui su Radio Rock, all'interno del The Rock Show, e noi inauguriamo quest'oggi l'appuntamento del mese di febbraio con il nostro Uomo delle Stelle, dandogli il ben ritrovato qui su Radio Rock. Si parla di cibo, di gastronomia, stellate, non solo, ristoranti, buon mangiare e buon bere, soprattutto buon bere, perché oggi parleremo molto di vino. Diamogli intanto il buongiorno, caro Uomo delle Stelle, bentornato a Radio Rock, come stai?
Tu aspetta che ti ho aperto il microfono.
È più difficile.
Però buongiorno.
Tutto bene?
Molto
bene. Allora senti, prima di parlare oggi voglio parlare di vino con te. Voglio fare proprio un focus, Maurizio, sul vino.
Sono contento.
Prima di parlare di questo però volevo dirti che sono stato al ristorante Retro Bottega al centro di Roma. Tu me l'avevi già anticipato, ottima presa, ed effettivamente, Maurizio, ti consiglio, Martina, vi consiglio di andare, perché è veramente stata una bellissima esperienza. Quindi tu confermi e sottoscrivi.
Come no, ragazzi giovani, bravi, volenterosi,
sì,
vogliosi, oserei dire.
Sì.
E però no, diciamo il format è anche carino, ci sono dei share table, nel senso che poi sta insieme pure all'altri,
sì,
fatti gli affari degli altri.
Sì, 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 sì.
Due coppie litigano, se hanno problemi a casa. Quindi tante cose puoi fare che sono cose moderne che adesso si usa fa. E no, più in generale però sono bravi a cucinare, tutti ex esperienze stellate, quindi e poi tu mi confermi che insomma non è molto, come dire, expensive.
No. Cioè, anche perché poi c'è la possibilità di scegliere un menù degustazione a 75 euro di 5 portate, ma poi si può prendere anche alla carta, e quindi tu ti prendi una cosa o due, quello che ti pare a te, insomma, e spendi secondo quello che ordini. Può essere un avvicinamento allo stellato per chi magari non ha fatto il salto di per andare magari a conoscere, a visitare la cucina stellata, e però è una via di mezzo sostanzialmente tra la cucina stellata e la cucina, diciamo, tradizionale, i ristoranti tradizionali.
La cultura è quella, loro vengono da quella cultura e da quel modo di cucinare. Qual è il modo di cucinare tuo stellato? Più ricercato, con qualche prodotto particolare magari non conosci, qualche tecnica di cottura diversa,
un po' quello, e loro si avvicinano da quella parte, vanno verso di lì. Quindi potrebbe essere molto interessante, ma sai, ce ne sono diversi così, e se vogliamo ridurre tutto a una questione economica, che ci sta, perché poi è giusto pure valutarla, quando noi andiamo in un'osteria qualsiasi e comunque 30-40 euro a persona li spendiamo, magari con 10-15 euro di più cominciamo a capire che vuol dire quel mondo. Poi non è detto che ci debba piacere, perché probabilmente ci piacciono più altri tipi. Cinapoli, per dire,
sì, sì, perché un altro posto. Il nome è meraviglioso, diciamo, così, a trionfare. Ma poi tra l'altro, devo dire, bella location, nel senso che sei al centro di Roma, a livello di location esterna, diciamo così, quindi fai una bella passeggiata, stai praticamente a Via della Scrofa, in pieno centro di Roma, quindi insomma ti godi anche la città e le bellezze di questo... Di Roma nello specifico, il nostro centro storico, dentro bel arredamento, minimal, un po' con i toni un po' scuri, un po' nord europeo se vogliamo, ma anche molto informale nel servizio, però anche curato, e poi una bella colonna sonora di rock anni 70 che insomma non guasta. Detto questo, chiusa diciamo così la parentesi dedicata a Retro Bottega, però mi fa venire in mente,
scusa, sì, prego. Ti interrompo perché l'altro giorno sono stato in un posto incredibile, sì, che si trova a San Polo dei Cavalieri,
sì,
non so se conoscete, un paese,
come no, bellissimo,
ok, proprio infilato nelle viette, e ha un tavolo solo. Si chiama Intimo.
Ah,
è un tavolo,
sì,
solo da quattro persone.
Più intimo di
allora,
così.
Allora, credo di averlo visto sui social, perché per un periodo è andato molto e mi ha incuriosito. Ci ho pensato di...
Ti consiglio di andare, perché la vista è meravigliosa. Il posto è intimo proprio perché è una stanza. Lui è molto bravo, si chiama Riccardo Angeletti, un mio ex chef.
Sì.
E il posto è molto bello. E anche quello, diciamo, l'idea è quella di avvicinarsi allo stellato, però a un prezzo molto contenuto.
Tra l'altro, per una coppia è anche una cosa esclusiva, anche da soli, però dai, una coppia è una cosa esclusiva. Abbiamo un ristorante per noi, effettivamente.
Però Stefano, cioè, si parlava appunto anche dei costi, no?
Sì.
Come riesci a guadagnare con un tavolo solo?
Attenzione, è questa è una domanda.
Bravo, è una bella domanda e ha senso.
Bravo Mauri, lì volevamo andare a parare.
E ha senso nella misura in cui non hai tutte queste... Cioè lui è da solo, lui sa canta e sa suona. E è vero che è complicato, poi è aperto 3 giorni a settimana, per dire sabato e domenica, quindi fa 6 servizi.
Però farà tanti turni, immagino, in quei 3 giorni.
Fa 6 servizi, però è giusto quello che dice Maurizio, nel senso è dura. Cioè, lo fai per amore
chiesto,
più che per no, certo, mero guadagno.
C'è qualcuno che mi bacchetta, l'amico Marco Emilio. Non è costoso, non può stare nella stessa frase del menù sta a 75 euro. No, il menù degustazione, se ti prende il menù degustazione, tra 20 e 30 euro sono ristoranti che puoi dire essere poco costosi, 75 è caro anche perché minimo si vende e ti partono 150, più le bevande è coperto probabilmente.
20 e 30 euro, raga, io voglio i nomi di questi ristoranti.
Bravo.
No, più che altro anche chiedersi che cosa mi sto mangiando.
Che
me
mangiava.
Io questo
brava.
A proposito di costi, posti costosi e fighi dove si mangia davvero bene, vi consiglio il ristorante La Bombarda a Magliano Romano. Anche lì ci sta una cucina praticamente stellata. Praticamente, che vuol dire? Cioè, siamo stile.
Praticamente
stile,
no.
Praticamente no, appunto. A prezzi però un po' più abbordabili, meno di 200 euro. Oh, e poi Retro Bottega, tutto a vista, sì, cucina a vista, preparazione dei piatti davanti a te, praticamente molto molto interessante. Chiede qualcun altro, l'uomo delle stelle, che ne pensa dell'hype sulla pizza di Piccolo Buco? È motivato l'hype sulla pizza di Piccolo Buco?
Allora, sembra un indovinello, che forse non lo capirò mai. Cioè, non
c'è anche hype sulla pinza di Largovenio, c'è un grande hype.
Allora,
anche lì. Pinza a Largovenio, signori.
Pinza a Largovenio, grande livello altissimo.
No, perché devo dire una cosa, ragazzi, che io trascino, cioè vengo trascinato dall'uomo delle stelle con il mio grande gaudio nei ristoranti stellati di tutto il mondo, perché siamo stati, anche se non erano stellati, in dei ristoranti argentini che ti servono gli asparagi che levate. Ma al di là di questo, io trascino nei migliori posti della città anche l'uomo delle stelle con un bello scambio. Per esempio, gli ho fatto assaggiare la pinza, la nobile pinza
di Largo
dell'Argovenio. vabbè, detto questo,
mia richiesta, però,
tua richiesta. Allora, Rignano Flaminia, Bombarda, no, Magliano Romano. Vabbè, Rignano Flaminia. Intanto, devo dire una cosa, proprio nella mia recentissima esperienza a Retro Bottega, osservando, perché sono un po' un guardone io, no? E osservo, guardo gli altri, eccetera. Guardavo un signore che faceva tutte delle mosse col vino, ha ordinato una bottiglia di vino, ha fatto tutte le mosse. Peccato che abbia ordinato una bottiglia di vino bianco e faceva così con, adesso quando muovi, quando muovi.
Sì, sì, sì.
Allora, siccome io penso che il mondo del vino è veramente un universo pazzesco in cui c'è, penso, da imparare a cioè non si smette mai di imparare, no, quando ci si avvicina al vino. Ma mi sembra di poter dire che è un mondo pieno di cazzari, fondamentalmente, no? Cioè di gente che pensa di, no, che è un po' come il calcio, come la Roma, no? Secondo me, cioè tu devi far vedere che ne sai, devi dire due o tre cazzate e poi è a posto così. Sbaglio oppure è così? Cioè c'è un sacco di cazzari nel mondo del vino
o no?
Ci
sono o non ci,
dai,
sono?
Su,
il 99%,
ecco, appunto.
Periodico però.
Ecco, immaginavo.
Periodico.
Immaginavo. Allora, no, perché sai che oggi, preparando la puntata che abbiamo preparato da due o tre settimane, che stavamo lavorando a questa puntata, effettivamente stavo pensando ai corsi di degustazione del vino, eccetera. Invece, giustamente, l'uomo delle stelle mi diceva, ma perché non parliamo, anziché parliamo di un corso non tanto di degustazione, di sommelier, che sono cose roboanti, ma di un corso di avvicinamento al vino. Che cos'è il corso di avvicinamento al vino? È molto interessante.
Allora, chiaramente non fisicamente, l'avvicinamento,
sì.
Però, però insomma, cominciare a capire e dare un senso a quello che ci beviamo. Io, certo, ho mio papà che ha 86 anni e beve vino da 50, 60, 70 anni, non lo so da quanto, e non ci capisce niente, ma perché non è solamente bere il,
certo,
vino,
quanto
bevi,
quanto l'hai da quanto tempo lo bevi e quanto ne bevi,
quanto ne bevi,
esatto,
esatto, non è quello, piuttosto, visto insomma tutte le leggi, Salvini eccetera, beviamo poco, beviamo responsabilmente,
bravo,
però beviamo bene, cioè già una volta che Dio, ecco, beve, eviterei
saper scegliere
schifoso,
che poi è un po' quella cosa lì, no, del ho bevuto un vino, perdonatemi il tecnicismo, di merda, e mi sono sentito male il giorno dopo, oppure,
esatto,
mi sono bevuto tre bicchieri, quattro
e
bicchieri, però sto,
esatto,
sto benissimo, perché la qualità poi ha delle conseguenze evidentemente, no, sul piano pratico.
Questa è una skill molto interessante, cioè qual è la differenza, perché io bevo del vino buono insomma, e non mi fa male la testa, non mi sento male il giorno,
mi sento appesantito, che non, esatto,
bravo, questo è interessante.
E perché invece,
perché
bevo la romanella e c'ho tutti
questi, esatto,
romanella, poi
Maurizio lo sa,
no,
lo sai,
lo so, no, è che io quando,
buttate,
io non bevo, no, lo sai, è proprio raro, però quando bevo il vino rosso,
sì,
mi gira subito la testa, ma un sorso così
e te lo spiega subito il nostro uomo delle stelle il perché.
Allora, partiamo da un presupposto: il vino si fa con i solfiti. Perché sono dei conservanti, danno la possibilità al vino di,
sì,
anche se un periodo erano vietati, o sbaglio, i solfiti
erano vietati, la percentuale è cambiata, la percentuale,
okay,
negli anni 80 c'era l'etanolo, cioè se ci si metteva dentro qualsiasi cosa che ci potevi, pure una caldaia potevi, però il senso qual è, che questi solfiti che sono è una derivazione del lievito, e quindi ti fa subito girare la testa, perché comunque,
okay,
ti fa male, ma fa male in generale al fisico, poi insomma troppe cose tecniche non le diciamo, che non servirebbe a niente. Però più semplicemente, se bevete un vino bianco, tre bicchieri di vino bianco e tre bicchieri di vino rosso, non fa lo stesso effetto. Nel vino rosso c'è l'acido tannico che gli dà il colore rosso, che fa lo stesso
tannino,
effetto dei,
certo,
solfiti, esatto, il tannino, no? Che quello tu quando lo metti in bocca la lingua lo senti
sì,
questa stringenza, e quello è il tannino e l'acido tannico. L'acido tannico ti dà la possibilità di conservare di più il vino più a lungo, infatti i vini che si conservano di più sono quelli rossi. C'è un vino di 50 anni, è rosso, non è bianco, perché,
certo,
il bianco non ce la fa a resistere così tanto, e appunto ci mettono i solfiti con quelli che vanno conservati un po' di più, e quello ti fa subito male alla testa, proprio perché la differenza sta nel fatto che queste cose chimiche che ci mettono dentro, tipo comunque uno scompenso al fisico lo danno. C'è da dire un'altra cosa, quelli che tipo mio padre dice, no, ma io bevo solo il vino che fa il contadino, quello non mi gira la testa, fa schifo.
Diciamolo pure,
fa cagare, perché giustamente, senza una lavorazione, allora, partiamo da una cosa brutta, però dobbiamo dirla: il vino, cioè gli acini e i chicchi, quando vengono messi per essere
macerati,
frantumati, spremuti, come vogliamo dire,
sì,
in quel momento dentro ci sta di tutto, ci sono gli insetti, ci sono sì. molti, soprattutto in quel periodo, quindi sì. settembre, quando viene fatta la vendemmia, le ci sono le cimici.
Io ti stavo per dire questo, mi ricordo il vino di mio nonno con queste pieno di queste cimici.
Allora, ci sono dei prodotti sì. che stemperano il sapore delle cimici dentro il vino.
Perché fa un po' schifo, infatti. È quello che
sono male.
Lo so, però.
Cioè, vi sembra normale? Cioè, no. berresti un frullato di cimici?
No.
Allora, il senso è esattamente questo, no? Quindi il contadino lo lavora in quella maniera, nell'azienda industrializzata viene fatto un altro genere di lavorazione. È chiaro che il vino è diverso, non ci sono conservanti. Sì, probabile, ma quel vino regge, il famoso novello, no? Sì. Quello regge il tempo che regge, se non te lo bevi in quell'anno lì, in 2-3 mesi, sì.
Allora, ascoltiamo la novità di The Wolf, torniamo perché sono parecchie curiosità e cerchiamo di capire meglio come avvicinarci, per chi lo desidera, al vino fra poco. Radio Rock
Podcast. The Wolf con Natural Woman. C'è qualcuno che ci scrive, anzi devo dire che molti hanno avuto la stessa intuizione, come avvicinarci al vino a piedi se non ce levano la patente. Più che altro il problema è come ti allontani. Come ti allontani. Vi consiglio una gita al castello del barone Ricaso, Ligaiole in Chianti. Il vino è eccezionale, il ristorante anche non economico ma abbordabile. Che dice la Madre Stella?
Non economico, il termine è giusto. Sì, abbordabile.
Allora, vediamo un po'. Mi sa che i solfidi fanno più male del lievito, o no? Chiedo.
Sì, assolutamente sì, perché vabbè, sono chimici e quindi sì.
Oh, intanto ci scrivono: volevo curiosare su Intimo, sono andato a vedere, mi piace molto come idea, ma è prenotato fino a ottobre 2025.
Vero, però voi
vuole pazienza.
Voi però mi scartate sempre una possibilità che si chiama Uomo delle Stelle.
Bravissimo.
Allora.
Attenzione.
Dai, su.
Tutto qua.
Allora.
Tutta da là.
Andiamo ragazzi, per forza. Dunque, quando per esempio a Valmelaina dove sto, ci sta un ristorantino di quartiere, Caprecavoli, dove si riesce a mangiare con meno di 30 euro e non è immondizia. A volte si dovrebbe anche considerare che non tutti hanno capacità economica per andare in determinati posti senza farsi offuscare dai pregiudizi. Sì, va benissimo.
Ma ci mancherebbe,
anche se secondo me non in tutti i casi, perché ci sono dei casi in cui veramente uno non se lo può permettere, in molti casi è anche una questione, l'abbiamo detto spesso, di priorità. Cioè, se per te una priorità può essere, rispetto magari ad altre scelte, ad altre, a un viaggio, a una,
vestiti,
a un vestito, a una cosa, ma quella di andare a mangiare bene, a bere bene, lo fai.
O magari invece andare, magari, che ne so, in un mese, due volte, tre volte, ci vai una volta e mangi bene.
Bene, allora, è valido il vino di qualità nel box, scrive Claudio, naturalmente non il tavernello. Vino di qualità nel box può esistere?
Sì, ci sono vini di qualità in box. Per esempio c'è una cantina in Umbria che fa un grechetto e chardonnay molto buono nel box. È chiaro che la conservazione è diversa.
Certo,
il box è dei tetrapack, se te va bene, se no è dei cartone.
Quindi
quello è il problema. La bottiglia di vetro è diversa. Tutto qua.
Intanto, buongiorno Uomo delle Stelle, quanto mi si mantiene uno champagne di livello tipo Krug, Dom Perignon in cantina e che posizione deve tenere la bottiglia? Tieni conto che la cantina è a Roma.
Però, che domanda di livello, ok, questo mi piace. Allora, uno champagne di livello, quindi Krug, Dom Perignon, De La Motte, insomma, uno champagne così può mantenersi tanto tempo perché hanno una lavorazione, solitamente quello che stanno 8 anni sui lieviti. Quindi una volta che li imbottigliano è già un vino, un'uva di 10-12 anni, poi a seconda degli assemblaggi, per esempio Krug fa 13-14 assemblaggi di annate diverse, quindi non ha proprio un'annata specifica. Quindi secondo me tranquillamente 4-5 anni si può mantenere al massimo della forma. Quando invece scavalla quei 4-5-6 anni nella bottiglia, parlo sempre di uno champagne di livello, potrebbe ossidarsi un pochino, perdere un po' la bolla, quindi scende un po' il frizzantino della bolla, si ossida leggermente di più. Ci sono appassionati della materia che gli può piacere un vino, uno champagne un po' più ossidato, se può fare. Tienilo a testa in giù.
A testa in giù. Completamente, verticale.
In pendenza verso giù.
Va bene, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io una volta ho fatto un corso di avvicinamento al vino che ho trovato estremamente interessante perché comunque spiegano tante cose, capisci molto meglio il vino. Ciò che ho trovato ancora più interessante, che poi mi ha aperto la mente e lo consiglio a tutti, è il corso di abbinamento cibo-vino. È una cosa che ti cambia il modo di bere e di mangiare. È una cosa proprio che fantastica.
Grazie Frank, conferma il nostro uomo delle stelle ciò che ha detto?
Assolutamente sì, perché poi se pensi in modo pratico il giorno, quando stai con gli amici o poi al ristorante, che ti serve a te? Ti serve capire esattamente che genere di bottiglia è, da dove viene, qual è il territorio, oppure rispetto a quello che stai mangiando qual è l'abbinamento
migliore che puoi fare? Certo. Quello.
Allora ragazzi, io direi a questo punto, siccome dobbiamo andare alla pubblicità, vorrei sapere quanti di voi, facciamo un piccolo sondaggio, sarebbero interessati a un corso di avvicinamento al vino. Magari lo facciamo tutti insieme, o insomma sì, no, ci mettiamo un po' bello insieme e proviamo a vedere se riusciamo a, ad avvicinarci, per l'appunto, a interessarci, perché veramente c'è un mondo, poi non si finisce mai di imparare, di approfondire, dice, perché come tutte le materie importanti chiaramente poi c'è sempre qualcuno dice un corso sull'avvicinamento all'acqua bisognerebbe anche fare. Beh, se tu vai in qualche ristorante stellato vedi che c'è la lista delle acque, quindi insomma sicuramente c'è da scegliere anche in quel caso, però voglio sapere insomma quanti di voi sarebbero interessati e poi cerchiamo di capire dove e come, ecco, come magari sceglierli anche questi corsi di avvicinamento più tardi nella prossima parte. Intanto ci fermiamo un attimo e torniamo con i Joy Division fra pochissimo. Radio Rock Podcast Transmission, loro sono i Joy Division su Radio Rock 938, il nostro uomo delle stelle, puntata di febbraio. Stiamo parlando di vino e di corsi di avvicinamento al vino. Ma quindi tecnicamente i vegani non potrebbero bere vino? Ci scrive Valerio. Deve essere vegano, deve essere vino vegano. Allora, ho fatto il corso di avvicinamento al vino perché dopo 55 anni ed aver bevuto la qualunque volevo avere qualche conoscenza in più, ci scrive Simona. Oh, qualcun altro dice: guardate che le cimici nel vino sono solo proteine gratuite, nate ben prima della farina di grillo. Il corso di avvicinamento al vino non lo so, sarei già abbastanza vicino all'est est est, però tu scegli. No, vabbè, ragazzi, però
pensi all'est est est
Montefiascone è storico, l'uvaggio è un bellone che è un uvaggio tipico dell'Alto Lazio. Non lo berrei. No,
allora, Sindici dice che è interessata all'avvicinamento al vino. Donatella ci scrive che è interessata al corso dell'avvicinamento al vino. Senti,
facciamo una cosa, scusa.
Ecco, sì.
Facciamo una cosa. Facciamo un gruppo,
sì,
Radio Rock,
sì,
avvicinamento al vino, totalmente gratuito. Chiamo io 3-4 cantine che ci fanno, che ci aiutano con questo. Facciamo, scegliamo una bella location. Tutti quanti un
bellissimo,
bel pomeriggio avvicinamento al vino.
Bello. Allora facciamo così, vediamo chi è interessato, mandateci un poi metteremo magari sul nostro canale Telegram un link per le adesioni, ci mandate il vostro contatto, prendiamo i nomi, quante persone possiamo prendere? Una cosa
possiamo prendere, diciamo, per essere giusti 25.
25 persone,
non di più.
Per il corso di avvicinamento al vino. Come deve essere un corso di avvicinamento al vino? Poi insomma, per chi vorrà lo vedrà, perché verrà insieme a noi, facciamo questa cosa offerta all'uomo delle stelle. Ma come deve essere un corso di avvicinamento al vino? Ci sono quei requisiti, diciamo, base, no, per chi vuole sceglierlo?
Assolutamente sì, mi sono scritti così non mi sbaglio.
Perfetto.
Allora, sicuramente le tecniche di degustazione, che sembra una cosa complessa, ma in fondo è capire quando ci portano un vino dentro un bicchiere com'è o come non è. Insomma, se prima parlavamo con Martina, se far girare il bicchiere, il vino nel bicchiere, quindi vedere gli archetti che formano, no, queste lacrime dell'alcol, per capire la gradazione, la potenza, la freschezza, oppure capire, come diceva prima Emilio, se roteare il vino nel bicchiere ha senso o non ha senso, se è giovane, se sì. Insomma, queste tecniche per capire che sto a fare.
Per esempio, io l'ho chiesto già una volta questa cosa, perché ho visto un amico di un amico a tavola a un certo punto portata la bottiglia di vino rosso, sai il classico assaggio, no?
Sì,
porta
sì,
la bottiglia,
sì.
ecco questa è la bottiglia, assaggio, no? Metto nel bicchiere, e lui sai che ha fatto questa persona? Ha annusato il vino e non l'ha assaggiato, ha detto no, va bene così, basta, buono. Allora io ho chiesto all'uomo delle stelle, ma questa cosa è da uno che non ci capisce un cavolo oppure ha un senso? E l'uomo delle stelle mi ha risposto:
allora, non ha senso, cioè nel senso, è vero che al naso potrebbe avere delle sfumature, quindi potresti capire se è più o meno acido, eccetera, però alla bocca è fondamentale.
È fondamentale.
Le papille gustative non ce l'abbiamo dal naso, ce l'abbiamo.
Sia per il rosso, brava, sei brava, bravissima. Sia per il rosso che per il bianco è fondamentale l'assaggio. Sì. L'assaggio alla, al palato. L'assaggio.
Sì, per forza, perché tu devi capire poi quelli, cioè ci sono molte differenze tra prendo il vino, lo assaggio, magari anche il naso, devo capire se il naso è più o meno aspro, acido, eccetera. Poi dopo lì riesco a capire, uno, se è di mia se è di mio piacere, cioè se mi piace sto vino o no, perché quella è la base, la voglia che chiacchieri, questo è meglio di quell'altro, ti deve piacere. Uno. Due, riesco a capire se magari è spuntato un po', ha preso un po' di acido, è tanto tempo che sta là, è più vicino all'aceto che al vino, insomma queste cose qua.
Bene, allora intanto qui arrivano diverse segnalazioni per, di persone che vogliono partecipare a questo inizio, questo assaggio di corso, di avvicinamento al vino proposto al, così, all'impronta, al volo dal nostro uomo delle stelle. C'è Cindy che dice prendete me, in senso buono naturalmente, e poi eccoci due persone, Giulia, se stavo a Roma venivo sicuro, dice qualcun altro, io ci sto, Carlos, anche il Cristina e Daniele, anche il cognome devo dare.
Vabbè, addirittura siamo così.
Serve il cognome.
Con calma, ragazzi. Canale...
Calma, ragazzi, calma. Dai, fighissimo. Io verrei subito, anche subito al corso di avvicinamento al vino, Raffaella. Io voglio essere parte del corso di avvicinamento al vino, Lina. Io mi vorrei prenotare per il corso di avvicinamento al vino. Due persone, grazie, Guido. Poi Donatella, abbiamo detto. Va bene, vai, sentiamo.
Va bene, un ristorante degno di nota e il vino non si assaggia. C'è il sommelier e te lo dice lui che il vino va
ma
bene.
Ma il sommelier l'assaggia lui.
Che hai preso.
E poi te l'assaggi pure te, però.
Se no gli meni.
Alternativa, diciamo.
Allora, una via di mezzo, una via di mezzo.
Bravo.
Il sommelier è chiaramente, allora, se tu prendi un vino impegnativo, una bottiglia da 1.000 euro per fare un esempio, è chiaro che il sommelier dice oh, assaggio pure te, perché se fa cagatoni.
Certo.
Ok, però il sommelier può assaggiare, sapete come dice Emilio, per il suo gusto e per la comprensione che il vino non sia da buttare. Però se tu gli dici guarda, secondo me questo vino sa de tappo o non mi piace oppure ha 1.000 difetti, lui lo prende e lo porta via, chiuso il discorso.
Esempio molto apprezzato da, non c'entra niente, però da Retro Bottega ieri ho molto apprezzato che hanno portato ha fatto una piccola degustazione, un piccolo pairing rispetto al pranzo con 3 vini e loro mi hanno fatti assaggiare tutti e 3, che sono quelle piccole cose, no? Che tu ti fa assaggiare il vino, ti dicono com'è, è di tuo gusto, sì, poi vabbè, insomma, se non è di tuo gusto tu bevi uguale, però magari no, però insomma, diciamo ci può stare. Mentre lo sai che l'ho visto meno il sommelier, forse perché col pairing magari si fa meno, non lo so, ultimamente anche nei ristoranti stellati ho visto meno il classico sommelier che beve il vino, che assaggia il vino prima di dartelo a te, non lo so.
Allora, è una cosa che non si fa quasi più. Due cose non si fanno più nel mondo del vino e della sommelleria. La prima cosa è che i sommelier, hai visto con quell'aggeggio che c'hanno?
Sì. O cucchiaio,
Tipo concolina. Non assaggiano qua, cioè non fanno più
questo. Non lo
gesto,
fanno più.
Perché sembra un gesto un po' demodesto.
Quel piattino,
ti metti a fare una cosa antica.
Sì.
E allora anche loro col bicchiere più piccolo magari assaggiano. Ripeto, sempre se è un vino. Se invece tu ordini il vino da 25 euro, anche loro sono un po'. Sai, sono diventati tutti fighi questi sommelier. Quindi anche loro sono, vabbè, 25 euro, ma bevete sto vino.
È
brutto come, no? E poi un'altra cosa che non si fa, non si avvinano più i bicchieri. Bello questo termine.
Avvinano.
Il bagnato.
Ah, interessante.
Intendi?
Bravissima. Sì. Un goccino di vino, perché i bicchieri, magari lavastoviglie.
Certo, brillantante.
Bravissima. Allora, ti metti un goccino di vino, lo fai scorrere in tutto il bicchiere, poi lo togli, così hai avvinato
la superficie. Vero.
Capito?
Certo, un'altra cosa, a proposito di bicchieri, stavo pensando che si potrebbe apprendere, no, in un corso di avvicinamento al vino, è i differenti bicchieri che si utilizzano per le differenti tipologie di vini. Anche là c'è un mondo, no, dietro sta roba qui.
Un mondo per peso, per grandezza, per gestione, per anzianità. No?
Per
me è un mondo sconosciuto, per cui tutto quello che sento, allora, a parte alcune cose tecniche.
A me potrebbe interessare, vi lascio il mio numero, Mattia, grazie. Vabbè. Livia e Francesco per il corso di avvicinamento l'abbonamento al vino, il corso lo fate a Milano, lo faremo anche a Milano a questo
certo.
punto. Vedremo tutto quello che volete voi.
Allora, la prossima volta che io e Alessandro andiamo a Milano, ci portiamo l'uomo delle stelle, noi facciamo.
E fa un spettacolo più avvicinamento al vino.
Prima dello spettacolo allontanamento al vino.
Corso allontanamento. Il mio numero ce lo dovreste avere. Sì, ce l'abbiamo. C'è apparso qua. Vabbè, ragazzi, è qui purtroppo. Vabbè, insomma, comunque diciamo che c'è da studiare, c'è da studiare e c'è da conoscere un bel po' di cose interessanti.
Non devo andare in bagno.
No, no, prego.
Ti volevo dire la seconda fa, perché la prima fase abbiamo detto, quindi le tecniche di degustazione, poi le differenze tra vini fermi e spumanti.
Sì.
Perché questa pure è una differenza. Allora, una volta nelle strenne di Natale di solito ci stava, no? Ma ancora adesso in alcuni posti. Lo spumantino.
Sì.
Sì. Per spumantino. Le occasioni.
Sì, l'occasione.
Una volta era il cinzano.
Sì.
Oh, happy day.
Bravo, esatto, bravo, cinzano
bravo.
Brutto.
Bravo, che adesso dopo tanti anni che si è evoluto un po' anche il modo di bere, soprattutto degli italiani, eccetera, il cinzano come te lo portano o butti? Perché?
Dice, sai, cucini, insomma.
Bravo, per occasione speciale gli apro questa, è una cattiveria, non è un'occasione speciale.
Girano sempre su queste bottiglie che girano, che uno le ricicla e manda tipo la bottiglia Civa Strigal. Ecco, qua la bottiglia Civa Strigal. Vabbè.
E quindi diciamo un po' più di cultura c'è effettivamente per mille situazioni. E quindi lo spumante non riusciamo a interpretarlo. Però in fondo lo champagne, come il Franciacorta che va tanto di moda, che è questo, cioè a nord della Lombardia, diciamo, sì. Oppure a Trento, il Trento Doc, che è un'altra specialità, sta sempre spumanti, perché sono sempre derivano da una spumantizzazione. Poi ce ne sono due differenti fondamentalmente, che è il metodo Charmat, quindi Martinotti, e il metodo classico, quello champenoise, quello per lo champagne. Il metodo Charmat, tanto per capire, un metodo è un silos di acciaio alto 20 metri con dentro ettolitri di questo vino, che viene quindi fatto lievitare e spumantizzare, e un altro invece è un metodo un po' più figo, quello il metodo classico, lo champenoise, che viene fatto bottiglia per bottiglia, quindi prima fatta la prima fermentazione, imbottigliato, poi con i lieviti naturali, poi il remuage dove giri le bottiglie, cioè tutta una metodologia più complessa. Anche solo capire queste differenze ci darebbe più cognizione di causa, perché non è detto che dobbiamo comprare un champagne da 600 euro.
Sì, certo.
Però anche sui costi poi alla fine.
Certo, io ho provato, mi sono innamorata, io che ero una che appunto lo spumante, poi lo snobbavo, non mi piace in generale le bollicine, un millesimato Valdobbiadene di una cantina specifica, e io ho capito che non l'avevo mai bevuto. Cioè io probabilmente non avevo davvero mai bevuto uno spumante, esatto, serio, non so come dire.
Poi vedi, abbiamo detto delle zone, no? Trento, Trento Doc, Valdobbiadene, Franciacorta, perché è evidente che in alcune zone certi tipi di vini, di vitigni autoctoni sono migliori.
Cioè, sono, sì.
No?
Ma chi sono i maggiori produttori di vino nel mondo?
Nel addirittura mondo. Questa cosa spari questa domanda.
Aspetta,
facciamo rispondere tra pochissimo. Prima ascoltiamo Marvin Gaye, scelto dal nostro uomo delle stelle, con Mercy, Mercy Me, e poi torniamo. Radio Rock Podcast. Senti questo mood, caro uomo delle stelle. Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Sai che potremmo fare? Un bel vinile di What's Going On di Marvin Gaye sul piatto. E stappiamo una bottiglia di buon vino. Cosa
vino
possiamo associare?
Vinile, cioè,
che possiamo associare con questo Marvin Gaye?
Non sarebbe cibo.
No, ragazzi,
no?
Un buon rosso. Che ne so, un buon rosso. Che vogliamo associare a Marvin Gaye di Mercy, Mercy Me, caro uomo delle stelle?
Secondo me un barbaresco del 78.
Bah, bello pastoso.
Me. Bello pastoso.
Allora, attenzione, perché ci scrivono, ecco qua, ma quando si apre la bottiglia, c'è chi dice che deve respirare mezz'ora, c'è chi dice che deve respirare un quarto d'ora, e l'arti non fanno respirare. Come funziona? Ecco, anche questo si può apprendere, per esempio, no?
Caspita, questa è una delle prime cose. Allora, difficilmente arriva sulla nostra tavola una bottiglia che c'ha 20 anni. È difficile, a meno che i nostri genitori se la sono scordata in dispensa. A casa di mio padre non sarebbe mai successo, però potrebbe accadere, E quindi sai, un vino che è 20 anni che sta dentro quella bottiglia, sì, apriamo la bottiglia e quello prende un po' d'ossigeno, insomma sì, le molecole si ravvivano un pochettino, sì, ci può stare. Poi lo mettiamo nel bicchiere, roteiamo il bicchiere in senso orario o anti-orario, indifferente, e quindi ancora prende ossigeno. Ma quanto tempo la volemo fasta, Manfrina?
Ma soprattutto decanter sì o decanter
no? Ah, bravo,
no.
Decanter sì. Oh. No, perché l'altro giorno ho pranzato con un amico che è venuto da me a pranzo e mi ha detto, ah, ti porto una bottiglia di buon vino. E io ho detto, sì, sì, porta la bottiglia, sa, bevemo. Ma ce l'hai il decanter? Mi ha detto, io ho detto, no, sono sprovvisto qua, sto in campagna, che il decanter ce l'ho. Ho portato io. Porto anche il decanter, perché senza decanter non possiamo bere il vino. Non possiamo bere il vino. Ma è così o non è così anche in questo caso, caro dottor Uomo delle Stelle?
Allora, il decanter aumenta la velocità in cui questo vino viene ossigenato. Quindi, se la bottiglia è aperta, un'oretta ci vuole, 40 minuti, una cosa del genere, col decanter magari in mezz'ora, 20 minuti si riesce a fare. È vero pure che se è veramente vecchio, un vino insomma molto vecchio, potrebbe anche non riprendersi mai. Quindi dobbiamo stare lì, magari lo facciamo stare 3, 4, 5, 6 ore, il tempo, Dio, quello che è, ci potrebbe dare una mano, Dio, okay, vabbè, non faceva schifo. Una cosa
bene, così. Bene, bene. Allora, intanto, vediamo ancora qui, venite in Piemonte, ci scrive un amico che ci ascolta dal Piemonte, tra bianchi e rossi. C'è quel che volete, Barbera, Barolo, Barbaresco, tutto con la B. Dolcetto di Ovada, rigorosamente. Cortese e non Gavi, gli abitanti di Gavi non li sopporto. Vabbè. Moscato, Braghetto, Alta Langa e tanti altri ancora.
Il Piemonte, le Langhe sono i numeri uno, chiaramente.
Diciamo che.
Quello sì, però insomma, via Piemonte è un conto, Piemonte è un altro.
Esattamente. Allora, se sto per svenire. Quale vino mi consigliate?
L'aceto.
È bellissimo. No, il sale, lo zucchero, l'aceto.
Allora, c'è un nostro amico che scrive: io all'Uomo delle Stelle starei ad ascoltarlo per mezz'ora intiere. Per intiere mezz'ore, pensa.
Di mezz'ora.
Allora, io direi di fare una bella cosa. Siccome qua sono arrivati 3.000 messaggi, però facciamo una cosa più ordinata. Adesso noi scriviamo sul canale Telegram del The Rock Show la seguente cosa. Diteci chi di voi vuol partecipare a un'iniziazione, come vogliamo chiamarla, Uomo delle Stelle, un abbrivio.
Bravo, un'anticipazione.
Un'anticipazione di corso, di all'avvicinamento.
Un orientamento.
Bello. Quello ti pare. Di corso, di avvicinamento al vino, offerto dal dottor Uomo delle Stelle. Poi vi spiegheremo, vi racconteremo i dettagli.
Magari metteremo un link o una cosa dove i miei insomma riescono a spiegarci un po' di più, a spiegare due cose. È chiaramente nata qui, quindi
dobbiamo trovare abbiamo la location pronta.
Abbiamo la location pronta.
Abbiamo tutto questa mattina. Tutto. Quindi vi comunicheremo la nota, o vuoi dirla subito oppure va la comunica.
Andiamo al fungo dell'euro.
Al fungo dell'euro, 14°
piano, tutto lì, tutta Radio Rock.
Tutta Radio Rock, signori, va bene. E quindi a questo punto mettiamo il post sul nostro canale Telegram e vediamo un po' chi partecipa. Insomma, so già che ci sono parecchi di voi che vogliono partecipare, che quindi scriveranno, magari ti facciamo scrivere io... contatto, che ne so, qualcosa, no? Sul canale Telegram. E poi pensaci tu, Maurizio, pensaci tu, vai, sentiamo.
Allora, io ho fatto un corso da sommelier, anche con una nota associazione, e un corso che ha durato parecchi anni, e non è che c'è un mondo nel vino, c'è l'universo nel vino, tra vini, coltivazioni, metodologie, bicchieri, abbinamenti con cibo. Restate nell'ignoranza, ragazzi.
Bella. Allora, e anche voi se avete dei bambini, lasciateli sguazzare nell'ignoranza. Ma sto corso è gratis o si paga? Abbiamo detto,
è a gratis, ragazzi.
È a gratis.
Gratis.
Poi se volete approfondire voi...
Quasi ci volete lasciare una cosa, magari, mentre andate via.
Un pensiero. A brochure, no? Dunque, vediamo un attimo. Intanto, ragazzi, a casa ho delle bottiglie, ci scrivono, abbastanza vecchie, anche di 30-40 anni, ma purtroppo penso che siano state conservate male. Che pericolo corro se l'assaggio o lo bevo meglio e però fossero andati a male? Siamo morì.
No, no, nessun pericolo, nessun assolutamente pericolo. Ti farà solo schifo e lo sputerai.
Quindi
però,
diciamo che assaggiandolo si capisce su, cioè si capisce sì, tendenzialmente se anche, il vino non è più.
Sì, ma anche aprendolo, se vedi che il tappo è rotto, è bagnato, ecco, quello, è facile che è entrata l'aria.
Cioè, tappo rotto, aceto, tappo bagnato. Per esempio, ho visto che ci sono dei vini anche buoni che non hanno il tappo, hanno quello avvitato, non hanno il tappo quello di sughero. E perché?
Tutto allora, perché si vuole provare a sdoganare il fatto che il tappo di sughero sia l'unico tappo giusto. Il tappo di sughero si metteva 100 anni fa perché non c'erano molti altri metodi. E quindi la conservazione, perché poi il tappo di sughero crea pure un altro problema. Dentro ci sono delle muffe vive che poi dopo quelle si insinuano senza dire niente nel vino. E il vino sa di tappo, perché se no perché saprebbe di tappo?
Certo.
Hai visto, vanno a usare tappo, di che sa di tappo?
Infatti quella cosa mi fa impazzire, mi fa troppo ridere.
È chiaro, va bene ragazzi, allora...
Pappacca, pappagallo!
Sì, allora sarebbe figo fare un corso e finalmente iniziare a capire qualcosa sul vino, anche magari solo cosa scegliere per prendere qualcosa che non faccia male, o magari proprio quelle due o tre nozioni per fare qualche abbinamento giusto, anche come dicevamo, no? Se vai a prendere, che ne so, una bella carbonara, sai che vino abbinarci, oppure se vai a prendere un brasato,
un
branzino, che ne so, una cosa. E sai, dunque, mitico, se venite a Torino o in Piemonte, mi potrebbe interessare. Allora, noi partiremo con un tour mondiale.
Bello.
Partiamo dal fungo dell'Eur e poi andremo in giro per tutto il mondo.
In tutti i funghi.
Con questa cosa. Ci mancherebbe altro. Mi prenoto per il corso di avvicinamento al vino, due persone, grazie Guido. Qui addirittura
su Telegram, ragazzi.
Lo so, li facciamo. Gruppo. Allora, voglio chiedere al nostro uomo delle stelle. Abbiamo detto 25 persone è il numero giusto.
Ma
per.
Ci spingiamo pure a 30, solo per voi.
Ma possiamo fargli prenotare per chi vuole per due o inviti singoli?
No, dai, anche per due. Anche per fare due. Bruca, almeno
quando non è da soli in macchina da soli è...
Con i mezzi, il corso avvicinamento nella al vino, non prendete la macchina.
Forse è buono. Allora, che consigli può dare? Dobbiamo chiudere. L'uomo delle stelle su come, però siete in 200.000, come stappare le bottiglie dannate o vecchie. A me sistematicamente il sughero si sgretola, rendendo il vino invevibile. Grazie, questo abbiamo detto, però se si sgretola non è un buon segno.
Se si sgretola, però se tu sei in fissa che te lo vuoi bere per forza, e ha anche senso magari, tanto che lo conservi. Esistono dei cavatappi diversi che hanno delle lamelle. Quelle lamelle agganciano il tappo lateralmente, tappo, sì. E quindi riesci a svitarlo. Poi insomma, se c'è po' dentro un po' di sughero, o tu bevi, chi se ne frega,
non puoi filtrare. Una volta l'ho fatto.
Allora, dove mi prenoto? Scrive Sabina. Dove mi prenoto, Sabina? Sul canale Telegram, dai, sul canale Telegram, così viene poi tutta quanta una lista ordinata. Oh. Perché noi siamo per l'ordine e disciplina. Andate a fanculo. Dunque, un bel corso sulle terre del Verdicchio. La location ve la trovo io. Un bel corso sulle terre del Verdicchio.
Vabbè, mi piace,
Matelica.
Non è male, non è male, signori. Ad ascoltare Radio Rock siamo più di un milione. Ci vorrebbe più di un milione. Praticamente partecipare a questo corso è come vincere al Super Enalotto. Ragazzi, non bisogna mai perdere la speranza. Io ringrazio l'uomo delle stelle che è stato con noi. Lo ritroviamo per la puntata di marzo. Ma prima, però, poi noi comunicheremo tramite i nostri canali e anche in radio la location esatta, il giorno e l'ora in cui.
Sì.
Si farà questo corso di avvicinamento al vino offerto all'Uomo delle Stelle, così improvvisato.
Così, al
fungo dell'Euro, però, ragazzi, 14° piano. Sono stato di recente, si mangia da paura, tra l'altro, quindi vabbè, questa è una cosa a parte, perché in senso, comunque, se, oltre a bere bene è importante anche mangiare bene, di solito ne parliamo, oggi abbiamo parlato di vino, ma insomma, e poi c'è tutta questa bella vista sulla città, che insomma, il fungo dell'Euro fa sempre la sua porca figura. Grazie all'Uomo delle Stelle, grazie. L'appuntamento è il prossimo mese, e grazie a tutti voi, domani torniamo con il The Rock Show alle ore 6, adesso Marco e Tatiana con voi.
Tutto il meglio dei 106.6, Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.